si tiene la distanza di sicurezza quando mangia.
Metti un casco protettivo. Domani lezione alla Silvia.
La Silvia, chi?
Sono arrivato e mi sono messo a fare un sito web.
Sì, ma io non sono
tutto quello che è il concerto. Ho detto un tutorial su Ajax.
Sì, veramente, il primo che parlo.
Tu sei capace di usare Ajax? Collega JavaScript con PHP.
Aspetta, mi ricorda un trailer.
Certo, che fossimo solo sui.
Ajax sta per asynchronous JavaScript and XHTML.
Synchronous.
Cioè sostanzialmente quando tipo tu fai il form, no? Tipo per dire sei nato il metti che ne so febbraio e ti chiama automaticamente 29 30 31, diventa una disabilità, quelle cose di stanno con Ajax, cioè che aggiorni dinamicamente la pagina senza fare F5 tutte le volte. È al matrimonio di suo padre. Ho fatto una stanza da grande come una.
Allora, come avevo anticipato, chiediamo brevemente il discorso delle codifiche complesse, dicendo due parole sugli altri tag. In particolare, forse darvi dei riferimenti significativi, cioè quelli più rappresentativi, più ampi. Potete trovare sul web. Abbiamo parlato di della componente audio di MPEG 1 e 2, quello che riguarda il terzo layer, ovvero lo standard di 3. Abbiamo accennato ad alcune delle caratteristiche della componente audio, sia l'audio strutturato che l'audio compresso nella forma del portatile codice dell'ARCI di MPEG 4. Accennando però ristrutturato al coppia di linguaggi SASL. Gli standard MPEG in realtà ce ne sono molti altri. Che riguardano i flussi di informazioni multimediali non ce ne sono altri. Ce ne sono che riguardano la codifica dei contenuti multimediali rispetto al modo in cui vengono etichettati ed aggregati. E questo è lo standard MPEG 7. Non descrive flussi ma descrive i dati, quindi una volta che i dati codificati secondo una certa codifica standard, MPEG 7 si occupa di trattare la descrizione di questi dati multimediali codificati come metadati, come elementi catalografici, elementi di gestione, elementi informativi anche per la protezione ed elementi anche per l'aggregazione. MPEG 7 è basato, come molti altri standard di quest'ultimo decennio, su XML e come buona parte dei linguaggi espressi in formato XML ha una certa disponibilità intrinseca all'apertura, cioè alla possibilità di aggiungere elementi. Allora, MPEG 7 è nato con certe caratteristiche. Online avete una riflessione che non è necessario concentrarsi a superare l'esame, ma che è utile per capire soprattutto la componente audio di MPEG 7 di cosa sta. In realtà all'interno di questo corso parleremo di un altro standard che non fa parte della famiglia MPEG, ma che è molto più mirato, anzi che è interamente mirato all'informazione musicale, mentre playback per sua natura è nato essenzialmente dalle esigenze dei broadcast, cioè di chi fa radio e soprattutto di chi fa televisione, con un'attenzione principale alla componente video, secondariamente a quella audio, e quindi la componente musicale in senso proprio è molto sacrificata, nel senso che l'audio in sé non esprime appieno tutte le molteplici forme di rappresentazione delle informazioni musicali. Arrivati ai back set ci allontaniamo dal back, nel senso che il back set non è lo strumento che meglio si adatta per rappresentare l'informazione musicale combinando più strati. Però il back set è un approccio comunque che è fatto per combinare diversi strati dell'informazione multimediale, aggregando potenzialmente le diverse componenti sotto le etichette dei metadati e con in aggiunta le informazioni che servono a gestire e proteggere i contenuti multimediali. Se uno vuole farsi un'infarinatura super leggera sul back set, scrive back set, va su Wikipedia e si legge quello che c'è scritto lì. Se uno vuole vedere di più la componente audio, si legge la dispersina che avete online. Se uno vuole guardare per bene tutto quello che riguarda il back, può andare a cercare qualcosa di molto particolare, allora vi segnalo due siti. Uno è il sito, potrei dire, dei partner principalmente industriali, ed è questo, www.mpeg.org. Qui ci sono, per esempio, per la componente audio, se andate qua, c'è la zona che riguarda l'MP3, la zona che riguarda l'AC, andando, facendo il ritmo, vedendo quali sono gli elementi che permettono di muovere e di arrivare dando più dettagli sulle componenti audio e MPEG, lo stesso vale per tutte le altre. Non è un sito didascalico, non è un sito tutoriale, quindi non è un sito dove uno va lì e si mette a leggere quelle cose che serve per imparare. Però si possono trovare delle informazioni di riferimento e anche informazioni recenti su applicazioni in campo industriale che usino MPEG. Secondo me si trovano ancora più facilmente cercando direttamente con un qualche browser direttamente sul web. Comunque questo sito raccoglie, diciamo, la voce della produzione con MPEG. Quindi c'è l'informazione, se andate su Prodezza avete informazioni sui risultati di aziende che hanno usato in qualche modo standard MPEG per produrre qualche oggetto, qualche materiale. Se andate su Conference trovate le aziende e così via. Invece vi segnalo quest'altro sito, che sarebbe il sito del gruppo di lavoro MPEG. Allora, il gruppo di lavoro MPEG in origine era proprio un gruppo di lavoro. Poi col crescere delle generazioni di MPEG i gruppi di lavoro sono diventati tanti e attualmente mi sembra abbastanza disgregata la situazione di MPEG, nel senso che ci sono talmente tanti gruppi, ciascuno che persegue obiettivi molto particolari, che non c'è più lo spirito del gruppo iniziale, che era quello di mettere in piedi in origine uno standard che codificasse in modo ottimale, pur rinunciando a una certa componente di formazione, cioè con un approccio OSI, per codificare i flussi, soprattutto quelli temporizzati, quindi il video e l'audio, ma anche quelli non temporizzati come le immagini fisse, quindi JPEG che riguarda la delle immagini fisse, anche se JPEG è fuori dal JPEG, ma il gruppo di lavoro di JPEG è comunque stato sempre molto vicino al gruppo di JPEG. C'è una domanda da fare? Alzare il volume. Vedete qua Chiariglione, è un cognome italiano, perché il presidente del gruppo di lavoro del PEG molti anni fa è stato nominato italiano ed è rimasto Leonardo Chiariglione, ingegnere, che era del gruppo di ricerca dei laboratori telecom che c'erano vicino a Torino. Poi questi, non so, l'Istituto Marina Roxette, stavano a Roxette, un centro di ricerca che si occupa essenzialmente di tecnologie per le telecomunicazioni. Chiariglione poi è uscito da Roxette con una piccola ditta che si occupa di standard legati a MPEG, sicurezza, protezione e così via. Chiariglione credo di poter dire è stato eletto presidente per vari motivi, sia per la competenza sia per la partecipazione molto viva ai gruppi di lavoro, ma anche perché non rappresentava un grosso gruppo industriale. Quindi non disturbava gli altri gruppi industriali, visto che non era nessun gruppo industriale. Uno dei motivi proprio che a livello di telefono spesso succede nel mondo commerciale, quando ci sono diverse parti in gioco molto forti, in genere il coordinatore è meglio che non sia di nessuna delle parti. E in questo caso è successo quindi che sia stato nominato Chiarione ed è rimasto Chiarione. L'unica cosa che è cambiata è che il PEG in quanto tale non è più un gruppo, è una varietà molto ampia di gruppi e anche il coordinamento tra i gruppi è sempre più lasco ed è da riuscente. Però vi potete rendere conto direttamente di quanto vi dico, se andate a guardare sotto la prima tendina di pulsanti, ci sono delle tendine, ad esempio solo di standard, non solo ci sono le PEG 1, 2, 4 di cui ho già parlato, le PEG 7 di cui ho detto due parole, le PEG 21 di cui dico due parole tra poco, ma ce ne sono tanti altri più orientati agli sviluppatori, orientati ai gruppi di sviluppo che per usare gli standard di codifica 1, 2, 4, gli standard di rappresentazione del dato multimediale aggregato, cioè il PEG 7, per rappresentare lo standard di framework multimediale, cioè il PEG 21, poi ci sono tutti gli MPEG A, B, C, D, H, Dash, eccetera, che hanno finalità particolari rispetto alla parte materiali multimediali specifici, tipo questo ultimo MPEG che riguarda l'audio 3D e surround, ma anche che riguardano tematiche differenti come questa che riguarda la rappresentazione di dati video e i livelli di dati video, quest'altra che riguarda con calma, questa che riguarda invece l'audio e anche altre componenti multimediali. Dentro questi ci sono a loro volta dei sottostandard proposti e magari non usati. È pieno dentro il bag di gruppi di lavoro che hanno prodotto delle proposte di standard anche approvate magari, ma poi non usate. Anche lo standard di cui parleremo all'interno di questo corso è stato approvato a livello internazionale, ma di fatto non è usato ancora a livello industriale, è usato su un'attività pilota, sia da enti che da gruppi di ricerca. Lo stesso vale per molti degli elementi in MPEG più avanzati. Quindi poi qua dentro trovate sia documentazione sugli standard ma anche documentazione sulle tecnologie correlate. Vale la pena sottolineare un aspetto che forse non è così intuitivo a chi si accosta a queste cose per le prime volte, e cioè che gli standard sono, come dice la parola, standard, e gli standard sono pubblici. Quindi non c'è proprietà intellettuale industriale direttamente sullo standard, cioè il formato di codifica di uno standard è pubblico. Magari il documento dello standard ha un costo, fino al documento di standard video ha un costo e l'associazione che distribuisce i documenti fa pagare i documenti, ma usare lo standard in sé come formato non ha un costo. Però produrre i materiali con un certo, secondo un certo standard implica in genere avere delle piattaforme, degli strumenti, hardware e soprattutto software, che viceversa hanno un costo. In genere sono proprietari di uno o più gruppi industriali, di uno o più gruppi di ricerca, a seconda della fase di ingegnerizzazione in cui si è arrivati. In genere attorno agli standard c'è un arcipelago di aziende ed enti di ricerca che hanno interessi rispetto a gli strumenti che servono per produrre i materiali, le piattaforme che servono ad aggregare i materiali, gli strumenti che servono a realizzare un prodotto dal punto di vista editoriale, le piattaforme che servono a gestire e distribuire i contenuti, eccetera, le tecnologie per proteggere i contenuti e così via. Per esempio, Carino, nel punto dal punto di vista professionale, ha concentrato una parte dell'attività della sua azienda sulla protezione. Come vedremo più avanti nel corso, quando parleremo di tecnologie per la gestione e la protezione dei dati multimediali, le alcuni approcci per la prospezione hanno fatto sistematicamente acqua, tra cui anche quelli dell'ingegnere di Lione, che in caso della musica aveva proposto un sistema a prova di qualunque cracker, diciamo, o cracker arcante. Di fatto, come è stato messo in linea un materiale protetto con il suo Secure Music Digital SRD, fondamentale, lo vedremo anche in corso. Il giorno dopo un professore di Princeton l'aveva già cagato, quindi ecco, di questo parleremo a fine corso, è molto marginale, però delle due o tre paroline che diremo a fine corso per avere un minimo di conoscenza su queste argomenti. Quindi, sui discorsi del tag vi suggerisco semplicemente di adottare questi siti, ogni qualvolta volete andare a un profondo, come ho detto, fate un po' di tutto, se non volete andare in questi siti che non sono né l'uno né l'altro organizzati in modo particolarmente simpatico per l'utente, usate semplicemente un browser, usate Google, usate quello che volete e ci arrivate comunque abbastanza in fretta perché su quella fonte di cose da usare per chiedere le stesse rivolte. Due parole sul PEC 21. Il PEC 21 essenzialmente è il passo ulteriore rispetto al PEC 7, cioè se il PEC 1, 2 e 4 servono a definire come devono operare i codec dei flussi multimediali in audio e video, per comprimere ai vari livelli di qualità il segnale, mantenendo il più possibile la qualità e il valore recettivo. E PEC 7, abbiamo detto, serve invece a codificare il dato multimediale in quanto tale, cioè a livello di oggetto, quindi ci stanno i metadati che vanno intorno al flusso dei dati, ci stanno i dati per gestire la protezione. Ed il PEC 1 invece è il passo ultimo, quello che va ancora oltre, che non è realizzato solo in XML, ma si usano diversi linguaggi, soprattutto linguaggi di relazioni tra entità e tra oggetti digitali. C'è il linguaggio REL, ma ci sono anche tanti altri linguaggi a cui si fa riferimento il PEC 21, non ne entrerei in questo, vi segnalo solo che il PEC 21 concettualmente significa standardizzare i framework, cioè gli ambienti, cui si usa con gli oggetti digitali, quindi il PEC 1, 2, 4 per codificare i flussi, i dati sotto, che sono rappresentati da flussi temporizzati, invece il PEC 7 per codificare l'oggetto digitale, una volta che ho un flusso codificato, tutto quello che gli sta intorno, e quindi quello che serve per gestire l'oggetto digitale, e invece il PEC 21 l'ambiente in cui questi oggetti vengono usati. L'intenzione, la speranza, quando è stato definito il PEC 21, era quello di avere, di favorire in modo molto significativo la cosiddetta interoperabilità per diversi ambienti in cui si usano oggetti multimediali. Cosa vuol dire? Vuol dire poter usare in diversi ambiti applicativi materiali multimediali codificati con le proprietà e i formati specifici dei diversi ambienti applicativi e non di quello direttamente considerato. Faccio un esempio, se io voglio andare in rete e voglio chiedere a un archivio, prendiamo il Museo della Scienza e Tecnologia di Milano, che ha un buon sito sommato e che può essere preso come paradigma, se fossimo arrivati ad avere un livello di interoperabilità a livello mondiale sugli archivi di un certo settore, qualcuno con altre tecnologie affini, sarebbe possibile che mi collego al sito del museo e gli chiedo, fammi vedere tutto quello che c'è a livello archivistico e in tutti i musei della scienza e della tecnologia del mondo per quello che riguarda le macchine a vapore. Questa cosa implicherebbe che le applicazioni che girano sul server di questo museo sono capaci di, a base anche di accordi commerciali, ma comunque tecnologicamente sono capaci di andare a replicare la query, cioè la domanda che io ho fatto al sito, replicarla su tutti i siti connessi di altre istituzioni che hanno un accordo con il museo di Milano. Ora, questo in termini di accordi commerciali non è facile, ma è possibile. In termini tecnologici è altrettanto possibile, soprattutto se sono fatti gli sviluppi dei rispettivi siti in modo coordinato, ma tipicamente questo non avviene. Ciascuno si fa il suo e quando c'è qualcuno illuminato cerca di fare accordi con altri, però quando cerca di fare accordi si scopre che uno si è sviluppato con un ambiente Java che non usa nessun MPEG, che non usa linguaggi relazionali ad alto livello, quell'altro invece è tutto in MPEG, ha usato una piattaforma fatta in Germania da Fraunhofer, che è proprietario con dei linguaggi strani, allora, arrivati a questo punto, ecco che se per qualcuno fosse stato recepito sul serio, uno non dovrebbe sviluppare il modo di far dialogare e rendere interoperabile. Interoperabile vuol dire che io posso fare una domanda da un archivio a tanti altri archivi e posso accedere a tutti i contenuti di diversi archivi da un archivio con un archivio di sola. Non che dal sito del museo devo andare nel sito dell'altro museo per andare a vedere quello che sta nell'altro museo. Per vedere dal punto di vista dell'utente finale in modo integrato tutti i contenuti e i percorsi per accedere ai contenuti di una varietà di contesti informativi. Che però dietro hanno un'infrastruttura tecnologica e informatica tipicamente differente, per il semplice motivo che non sono stati fatti tutti insieme in modo coordinato. Ecco, l'ambizione di Impact 21 è un'ambizione a cui certamente si vuole tendere tecnologicamente, ma sono molto lontani dall'aver ricevuto. E l'Impact 21 ha avuto un impatto per adesso, direi, che è modesto e già un eufemismo. Ma lo stesso Impact 7, che un minimo è arrivato ad avere un livello di rendimento, comunque non ha avuto un grande impatto sul mercato concreto. Perfino Impact 4 ha avuto un impatto limitato. Quelli che ha avuto un impatto effettivo sono sia alcune Impact 2. Già di Impact 4 la maggior parte delle componenti non è stata recepita a livello industriale in modo men che meno Impact 7 e men che meno Impact 21. A chi ha la sfera di cristallo lascio prevedere cosa succederà nei prossimi 10 anni o anche 5 anni. Io credo di far fatica a prevedere quello che succede fra un anno in questo settore. Certamente l'esperienza del Impact non è finita, ma certamente ha rallentato tantissimo la sua corsa. All'inizio correva forse in pianura quando codificava i flussi, ma man mano che si è avviata a codificare stratificazioni più astratte, si è scontrata col fatto che le esigenze fisiche dei flussi multimediali sono ben caratterizzabili, quindi alla fine è più facile trovare un accordo su come codificare un audio e video che non trovare un accordo su quali metadati, quali sistemi di protezione, quali tipi di database, che tipo di relazionale, eccetera, eccetera, che linguaggi, che piattaforma, che librerie. Come dire che la torre di Babele ha più linguaggi man mano che si va verso l'astratto e sempre meno verso che si va verso il fisico, perché sul fisico si intende più facilmente su quali sono le caratteristiche fisiche che vanno preservate. Se un altro perché rispetto al fisico si usa come modello la modellistica dei vari sistemi percettivi, mentre la modellistica delle componenti più astratte dei sistemi informatici è più arbitraria. Pertanto ce ne sono di più e ciascuno pensa che sono meglio dell'altro, e questo è il problema principale. Scusate la filosofia spicciola, però di fatto è così. Quindi, e questo è il motivo per cui sul Impact 7 e almeno sul Impact 21 non perdo, non dedico tempo. Sono interessantissimi dal punto di vista concettuale, però se questo fosse un corso di laurea, se codifiche complesse, però comunque non so sul Impact 7 o un corso sul Impact 21. Invece questo sono un corso di informatica applicata alla musica, quindi dal punto di vista della musica, Impact 21 non è granché rilevante. Dal punto di vista della nutica Impact 7 può essere rilevante, ma se è meglio, è il motivo per cui parliamo di un altro stato. Nel senso che Impact 7 non ha componenti recepite a livello industriale significative per la nutica. È stato fatto un gruppo di lavoro per codificare la partitura, è stato fatto molto per quello che riguarda l'audio in quanto tale, ma per la musica nel suo insieme no. Quindi da qui ci dimentichiamo di Impact 7 e ho detto solo parlo presente su Impact 7 come abbiamo anticipato dal punto di vista approfondire. Se volete approfondire avete le espressioni, avete i siti di Impact, avete le due invece adesso comincerei la parte di corso, che è la parte di corso come dicevo l'altra volta più classica, cioè la parte di corso potremmo chiamare, se fossimo in un conservatorio, di computer music, o in termini di informatica, se fossimo in Stati Uniti chiameremo, qua la possiamo chiamare programmazione tecnica, cioè come costruire, prima di tutto rappresentare e poi generare le sonorità di interesse musicale mediante computer. Allora, la prima cosa che voglio fare è una classificazione concettuale dei tipi di approcci, cioè tre grandi famiglie di approcci, e poi per ciascuna di queste dire qualcosa. Qualcosina a parafrasando quel poco che ho detto l'altra volta sulla sintesi della voce, anche sulla musica c'è un discorso a tre strade sostanzialmente. Una è quella del cancellamento, cioè prelevare suoni naturali, digitalizzarli e riusarli in una certa varietà di modi. L'altra è quella di simulare delle forme d'onda partendo da modelli astratti, che è molto simile all'orchestra language del MP4, anzi, come abbiamo già detto l'altra volta, l'orchestra language, lo structure code dell'orchestra language è proprio un derivato di un linguaggio di computer music ed è un derivato che serve a simulare, approssimare delle forme d'onda note per ottenere un certo suono. La computer music è andata avanti così fino alla metà degli anni Ottanta. Poi, a metà degli anni Ottanta, qualcuno ha cominciato a pensare che invece che simulare le forme d'onda fosse meglio cercare di simulare i corpi che vibrano producendo forme d'onda. E allora è nato un approccio che non è ancora giunto a piena maturazione, anche per i due, dal punto di vista teorico, tutto quello che si poteva dire, credo che sia stato detto. Ed è nata quindi quella che potrei chiamare l'approccio per modelli fisici, cioè la modellazione non delle forme d'onda, ma dei corpi che vibrando producono forma d'onda. Qual è il vantaggio? Adesso lo vedremo con calma. Parleremo, direi, piuttosto estesamente di cancellamento, ancora più estesamente di modelli che chiameremo matematici. Parleremo un po' meno di modelli fisici per due motivi, non solo che non sono ancora arrivati a piena maturazione, ma anche che sono estremamente più complessi, quindi andrei più leggero sulla parte dei modelli fisici, che tra l'altro è l'unica in cui vi ho messo online una dispensina molto riassuntiva e di cui faremo molto meno di quello che c'è dentro la dispensina. Tra l'altro il testo che vi ho suggerito l'altra volta è un testo di riferimento, e cioè il Computer Music Tutorial di Curtis Rhodes, adesso vi scrivo queste cose, non copre in modo adeguato la componente dei modelli fisici perché era ancora meno matura di quanto lo sia adesso, quindi per guardare i modelli fisici si è accontentati di quello che c'è in dispersina è più aggiornata del Computer Music Tutorial. Se non vi accontentate con quello che c'è in dispersina, usate quello, o andate in biblioteca da noi che c'è tutto, e grazie di avermi proposta su modelli fisici. Ora, modelli fisici sono argomenti piuttosto pesanti. Li caratterizzeremo anche computazionalmente, vedremo quanto sono più pesanti. Ma procediamo con ordine. Adesso che scrivo alla lagna queste tre cose che ho detto, e il riferimento a carte solte, non lo pensare, perché cominciamo a parlare del cancellamento dei primi argomenti di questa famiglia di argomenti che riguarda la programmazione tipica. edizione Pocket. Vi ho già detto, è un Pocket per un po' una tasca grossa, diciamo, però un prezzo e contenuto. Non mi ricordo quanto sia, ma sarà qualche decina di euro. Tradotto in Amazon, non so quanto faccia.
40 euro.
Ah, non ho guardato. Quanto?
40 euro.
40 euro. Diciamo che è un punto fermo, diciamo, della storia di questa disciplina, questo libro, quindi chi è interessato a questa disciplina è sicuramente cosciente, è uno dei libri che è un peccato non avere, diciamo. Pensate che il povero Curtis Schwartz, dico povero perché è una persona molto seria, tutte le persone serie fanno molto, ha messo 6 anni a scrivere questo libro, ha dedicato 6 anni interi della sua vita a scrivere questo libro, infatti il risultato è molto positivo, è un ottimo libro. Allora, cominciamo dal campionamento. Intanto una precisazione terminologica. Disgraziatamente nella disciplina informatica applicata alla musica la parola campionamento compare con due significati diversi. E bisogna capire ogni volta qual è il significato. Abbiamo parlato del teorema di campionamento, della frequenza di campionamento, e lì si intende il campionamento rispetto a come faccio a passare da un segnale analogico a un segnale digitale, prendendo un valore di ampiezza istantanea a intervalli di salti di tempo. Quel campionamento è uno dei significati. Adesso, parlando di modelli per campionamento, stiamo parlando non di campioni riferendosi a ampiezza istantanea, ma di frammenti di suono che hanno una certa estensione temporale e quindi sono a loro volta costituiti da tanti campioni istantanei, cioè da tante ampiezze istantanee. Per intenderci, poniamo che questo sia un suono di pianoforte. Il campionamento di cui abbiamo parlato finora è prendere un treno di impulsi militari a tempi distanti, a tempi distanziati in modo costante, cioè con una certa frequenza appunto di campionamento, da piazza istantanea. Campionamento nel senso adesso dei modelli per campionamento vuol dire che io prendo un suono, per esempio di pianoforte, e lo digitalizzo tutto, e questo è un campione di pianoforte che sarà costituito da tanti campioni in termini di ampiezza istantanea. Io spero di essere sufficientemente esplicito nel far capire quando parlo di campionamento in un senso rispetto all'altro. Se avete qualche dubbio, per favore fermate, però dovrebbe essere il contesto abbastanza chiarificante. Però vi segnalo che c'è questa ambiguità, perché io sento la parola sampling in inglese e campionamento in italiano con questo doppio significato. Sono due livelli di sampling diversi, perché un conto è campionare il segnale per avere ampiezza istantanea, un conto è campionare il segnale per avere un repertorio di suono. Ogni suono ha tante ampiezze istantanee. Quindi sono due livelli di campionamento diversi, però la parola è sempre campionamento. E non ce la faccio a dire campionamento A e campionamento B. In modo alternativo, mi distrarrei di sicuro, quindi non ci provo nemmeno. Spero che il contesto sia sufficientemente chiaro, e se non lo è, chiedete per favore. Cosa si intende per modelli per campionamento? Allora, noi abbiamo parlato nella parte iniziale del corso di come si fa a digitalizzare, memorizzare e poi riprodurre, quindi la catena, convertitore analogico digitale, memoria, convertitore digitale analogico. Analogico digitale per digitalizzare la memoria per mantenere nel tempo, convertitore digitale analogico per riprodurre. Quindi se mi accontento di registrare e riprodurre, abbiamo già detto quello che dobbiamo dire. Se invece voglio per esempio avere uno strumento digitale che mi permetta di fare qualunque sequenza melodica con una certa timbrica, l'approccio dei modelli per campionamento è creare un repertorio di campioni, ovvero di suoni digitalizzati, che cerchino di coprire il repertorio timbrico dello strumento. Che adesso mi sembra una bella frase tranquilla, quindi già sì, ok, lo strumento è quello lì, prendo un po' di suoni e poi sono capace di riprodurre i suoni di quello strumento. Quindi per esempio io sono un musicista, guardo una musica scritta su un pezzo di carta, sto mantenendo ben gli studi suonando d'estate con un locale a Rimini, e ho la mia tastiera digitale, leggo la musica, faccio dei gesti da interprete e con dei parametri che escono dalla tastiera attivo delle memorie digitali in cui sono memorizzate i suoni digitalizzati rilevati da uno strumento, ovvero quello che viene chiamato un campionatore, cioè quando abbiamo delle memorie che contengono un repertorio di suoni digitalizzati che servono per emulare le sonorità timbriche di un certo strumento, si parla generalmente di campionatore. Ci sono tanti tipi di campionatori, in genere quello che differenzia un campionatore dall'altro è quanta memoria hanno, quanti suoni contemporaneamente possono fare, quante timbriche diverse contemporaneamente possono fare e a quale livello di qualità sono trattate le informazioni audio, ovvero frequenze di campionamento e di quantizzazione. Serete dei campioni a 16 bit, serete dei campioni a 4 bit, serete dei campioni a 12 bit o a 8 bit che si sono stati registrati a 41, 38, 32, 96, insomma, quale frequenza di campioni. Ma fisserei l'attenzione su alcuni aspetti meno numerici, meno materiali e più legati al significato dei suoni musicali e come faccio a coprire un repertorio di suoni musicali. Prendiamo non uno strumento con un piccolo repertorio, quindi diciamo perdere per un attimo il triangolo o cose del genere, pensiamo a uno strumento tipo l'arpa o il pianoforte o la chitarra, cioè strumenti che abbiano un repertorio timbrico molto alto. Il repertorio timbrico dipende da tanti fattori. Ad esempio, se io voglio emulare i suoni di un violoncello o di un pianoforte su un suono più grave piuttosto che su un suono più acuto, ovvero fisicamente la frequenza fondamentale e percettivamente l'altezza del suono che devo produrre, disgraziatamente, forse preferito per fortuna perché arricchisce la varietà timbrica, se io vado a fare l'analisi di Fourier, per esempio, del suono grave rispetto a quello acuto, non è che ci sono dentro le stesse componenti in frequenza che evolvono nel tempo allo stesso modo, solamente traslati in frequenza più verso il grave, più verso l'acuto, ma sono proprio diversi. Sono proprio diversi e variano lungo l'arco del repertorio in termini di altezze che possono generare con un certo strumento, dicendo che io non posso prelevare, cioè rappresentare il repertorio timbrico di uno strumento, un suono ad un'unica altezza, quindi se preferite un'unica frequenza fondamentale fisicamente, per riprodurre quelle timbriche variando la frequenza quanto mi pare. Sarebbe fuori un effetto logaritmo orribile perché le timbriche variano in modo non lineare. Faccio appunto l'analisi nel dominio delle frequenze di un certo suono fatto col violoncello, se lo faccio su un suono grave, lo sposto sull'acuto, quello che viene fuori. Se io riporto nel dominio del tempo la stessa composizione di frequenza spostata verso l'acuto, traslata, trasposta, quello che viene fuori non è un suono di violoncello acuto, è un suono di violoncello grave, come se l'avessi messo su un nastro analogico e lo leggessi più in fretta, che è ben diverso. Se non ci credete, provate, che è sicuramente stimolante e interessante. Che si rende conto percettivamente di quello che sto dicendo. Che cosa vuol dire questo? Che se io volessi coprire il repertorio timbrico di uno strumento rispetto al suo range di frequenze che è capace di produrre, devo prendere una certa quantità di suoni digitali rappresentativi. Quanti? Se volessi essere molto accurato, se lo strumento c'è il tasto, uno per tasto. Se voglio essere un po' meno accurato, uno per terza d'ottava, se voglio essere meno accurato, uno per ottava, e via. E più sono pochi i campioni che prendo, e peggio avrò approssimato le timbriche. E se lo strumento è senza tasti, è tipo un violoncello, beh, uscirò comunque le scale e sceglierò delle posizioni che hanno riferimento alle scale per fare l'equivalente di un campionamento di questo strumento con tastiera. Ma la componente dell'altezza è solamente uno degli elementi percettivamente rilevanti. Certamente c'è anche quello dell'intensità, che deriva dal fatto che metta più o meno energia, quindi che abbia una forma d'onda più o meno ampia. qua, fissata una certa frequenza fondamentale. Se io la presto sul pianoforte più o meno forte, non è che ottengo lo stesso contenuto timbrico, solamente più ampio o meno ampio. Cambiano le componenti armoniche, cambia la fase d'attacco completamente, quindi sono suoni diversi. Cosa vuol dire? Vuol dire che la maggioranza delle librerie di suoni campionati, che ha una sola dinamica, nella maggior parte dei casi, per i suoi campioni, sono molto povere timbricamente, perché gli hanno solo il timbro corrispondente all'intensità con cui è stata prodotta la libreria, che però non rappresenta il repertorio timbrico di quello strumento. E se sul tasto è più forte, schiaccio piano, un po' più forte, un po' più forte, cioè da più che pianissimo a più che fortissimo, sono tutti timbri diversi. Potete vederla come delle dimensioni, perché ho bisogno di una certa quantità di campioni rispetto alle frequenze, una quantità di campioni rispetto alle ampiezze, quindi avrò tutte le coppie ampiezza-frequenza che devo rappresentare. Se una tastiera di 88 tasti, e supponiamo una decina di ampiezze che mi interessa, sono 880 campioni già solo per questo. 88, 10 per ogni tasto, 88 tasti, 880. Naturalmente se voglio una libreria accurata. Quello che voglio ottenere. Ma c'è anche la durata. A parte che ci sono timbriche che non posso far durare quanto mi pare, ci sono timbriche più impulsive che si esauriscono per loro natura in tempo breve. Una corda d'acqua pizzicata dura poco. Non dura uguale qualunque sia la frequenza, perché un suono più grave dura molto più di un acuto, che si smorza molto più in fretta. Però, posso fare un suono d'acqua pizzicato che dura 10 secondi. Invece posso fare un suono d'acqua tirato al archetto che dura 10 secondi. E come faccio? Normalmente per i suoni impulsivi la solita cosa si risolve lì. Non posso tirarli nel tempo, quindi mi ripiglio, mi metto da parte e quelli sono. Almeno lì non c'è la problematica di allargare molto il repertorio che devo saper riprodurre. Ma quando c'è una sonorità, una timbrica che io posso produrre controllando la durata a piacimento o comunque entro una certa variabilità, ecco che si pone il problema di come faccio, dato un certo campione, un certo suono digitalizzato, a usarlo per fare suoni tanto più corti quanto più lunghi. E questo è uno dei problemi principali del campionamento. Perché non è che io posso prendere quel suono e farlo durare di più o di meno, stiracchiandolo. Questo stiracchiandolo si dice tecnicamente stretching, oppure se lo schiacciamo si chiama unstretching, un po' come la ginnastica, la stretch, per sentire un suono si fa durare di più. Ci sono algoritmi sia nel dominio del tempo sia nel dominio delle frequenze che mi permettono di far durare una certa forma d'onda di più o di meno mantenendo la frequenza fondamentale. Quindi io potrei farlo, ma non è efficace. Perché quando io schiaccio, per esempio, il pianoforte il tasto, l'attacco è comunque breve, anche se poi tengo giù il pedale per farlo durare di più. Quindi la fase in cui un suono comincia ha la sua durata anche quella che è, e se lo voglio far durare devo pensare a qualcos'altro, non stiracchiare la parte dell'attacco, che se alla fine del corso vi farò sentire un suono di flauto stiracchiato nel tempo, che se non lo avessi detto io prima che è un suono di flauto, cavolo che lo riconoscereste, mi sembra un brano musicale. È stiracchiato tanto, è stiracchiato tante decine di volte, quindi sentite la fase di attacco e sembra quasi una composizione elettronica perché dura decine di secondi e dentro c'è di tutto, anche perché nella fase di attacco c'è tantissima informazione, è la fase del suono in cui c'è più informazione. E allora cos'è che è stato pensato per il campionamento? Beh, si è rilevato che a seconda del modo in cui viene sollecitato uno strumento, quindi a seconda della tecnica strumentale, perché per esempio negli strumenti d'arco, a seconda di come tocco le corde, produco tecniche diverse, e i martellati pizzicati, non so, diciamo una decina di tecniche diverse per sollecitare le corde di uno strumento d'arco. Ognuno di quelli avrà un fare tipico diverso. Ma tra i componenti che descrivono la timbrica, c'è quello che viene chiamato l'inviluppo d'ampiezza, e vi spiego rapidamente per farvi intendere che cosa si intende quando si parla di inviluppo d'ampiezza. tagliata sia la forma d'onda di un segnale di un suono musicale. Tipicamente anche dipende dallo strumento, può cominciare più o meno in fretta, secondo le cominci più o meno in fretta il suono, c'è una tendenza maggiore o minore all'inizio. Tendenza che corrisponde non alle frequenze, corrisponde al fatto che il suono diventi forte più rapidamente. Per esempio se vi state sul tamburo avete il suono forte subito, e tra l'altro si esaurisce anche più rapidamente, tanto più quanto il suono è un tamburo diciamo piccolo, quindi più volpito. In genere comunque c'è una fase in cui l'ampiezza del suono aumenta, poi comincia a diminuire. Se il suono ha una certa estensione temporale, c'è una fase in cui la piazza del suono più o meno si stabilizza e alla fine decade e si perde energia fino a non essere più percettibile. Magari il corpo che vibra qua sta ancora vibrando, ma a un livello così tenue da non essere percettibile. Allora, per il gruppo si intende questa linea che inviluppa, cioè racchiude, è tangente in qualche modo a tutti i picchi. Negativo e tangente di più positivo da una parte e tangente di più negativo dall'altra. Quella superficie, diciamo, abbiamo sempre l'ampiezza qua e il tempo qua. Quindi la superficie racchiusa da queste curve è la superficie in cui si articola l'oscillazione che rappresenta quel certo suono. E l'inviluppo è la curva che appunto racchiude questa superficie. Quindi in genere è abbastanza sviluppato, in genere come sempre ho detto, però il concetto che in genere la parte positiva ha corrispondenza specularità con la parte negativa. E quindi in genere, se io volessi descrivere una sinusoide che va ad una certa frequenza, ma voglio descrivere il fatto che questa sinusoide comincia molto debole, poi diventa molto più ampia, più forte, poi diminuisce un po' e rimane ad una certa dimensione e poi si attenua fino ad essere più percepibile, mi basta continuare a produrre la stessa sinusoide e moltiplicarla per una funzione di trasferimento che mi faccia quel lavoro lì, che è il classico, mi sviluppo la fase di attacco, la fase in cui diminuisce un po' l'ampiezza, la fase di cosiddetto sostenuto e la fase di decadimento. L'inviluppo in genere è una cosa fatta così, ma non tutti i suoni hanno questo inviluppo. Un suono pizzicato avrà un inviluppo così. Per esempio, un suono percussivo avrà un inviluppo anche lui circa così. Ci saranno inviluppi di varia forma, dipende dallo strumento, non solo, ma accanto all'inviluppo ci sarà anche un contenuto contrario, cioè delle componenti di frequenza diverse da strumento a strumento, che è quello che fa vinto, quello che si vede di più da uno strumento all'altro, variando però anche questo contenuto in frequenza a seconda di qual è la frequenza fondamentale e di qual è la forza in cui le stimolo proprio che vibra e produce la frequenza fondamentale, quindi quello che poi determina l'ampiezza di un certo suono. Vi sto dicendo che d'altra parte è il problema che ancora non vedete come viene risolto l'antenamento, di poter controllare la durata dei suoni che va dal di là della durata del suono originale. Dall'altro è il problema comunque di avere un repertorio che mi rappresenti con un certo strumento anche la varietà di tecniche strumentali che possono produrre suoni diversi con lo stesso strumento. Per esempio per il pianoforte, quindi se un pianoforte ha solamente questo suono di pianoforte. Lo stesso pianoforte a seconda di come usi i pedali ha un repertorio di suoni differente, quindi c'è sì la tastiera, io la posso testare più piano o più forte, peraltro come certamente sapete che il numero di corde che sono collegate ai tasti è diverso a seconda della zona, non è che varia tutte, però sul più acuto se non mi sbaglio ci sono tre corde, sulla zona più grave se non mi sbaglio ce ne sono due, quindi il fatto che ci sia una differente quantità di corde che vibrano, se non ricordo il testo che il tasto, e quello ha una influenza notevole rispetto al contenuto spettrale del segnale che lo produce e che c'è nel tasto. Ma anche il fatto che schiacci i pedali in un modo piuttosto che nell'altro produce suoni diversi. Molto di più con strumenti tipo gli archi che possono essere pizzicati, tirati, pestati, cioè si può fare tutti i colori e sono tutte famiglie di suoni differenti quelli che ottengo a seconda di quella del strumentale. Ma lo stesso strumento a fiato, prendete un sax,
da un sax potete tirare fuori suoni molto differenti a seconda del tono della bocca, a seconda delle soffiate, a seconda di vari casi. Vedere il trombone, fare storie quasi sterminate in termini di come si usa lo strumento, in tanti modi si può usare per combinare la sordina, la culissa, tutti gli altri pezzi che alla fine determinano famiglie di timbriche differenti. Allora, rispetto a fare dei suoni che abbiano una durata variabile, non è stato trovato di meglio per il campionamento che usare delle tecniche che sono chiamate di looping, nel senso di ciclare. Cosa vuol dire? Che se si pensa che un suono sia fatto, nella maggior parte dei casi, da una fase di attacco, da una fase di chiamiamolo decadimento 1, se però chiamiamo decadimento 2, si fissa l'attenzione su quella che viene chiamata la fase di sostituto. Cosa si fa? Allora, supponendo che qua dentro ci sia il nostro bella fumatore, il figlio, la fumatore che sta dentro qua, e o tutta o in parte la si cicla. Che cosa vuol dire? Che viene riprodotta in volte, quindi voglio fare un suono più lungo, io riproduco una volta sola l'attacco del primo decadimento, riproduco una porzione della fase sostenuta più volte, e poi faccio l'ultimo decadimento. Cioè, supponiamo che questa duri 2 decimi, che questa duri 1 decimo, che questa duri 3 decimi, se questa dura 5 decimi vuol dire che il suono originale mi durava 11 decimi. Se voglio un suono che sia lungo di più, devo far durare 5 questo, farlo durare di più. E allora per farlo durare di più, leggo, riproduco una porzione del suono detto più volte. Ma è un naturale. Il suono naturale non è fatto così. Quando voi suonate il violino, quando voi suonate l'arco, non state riproducendo un pacchetto di cicli più volte identico. State di volta in volta producendo dei cicli simili, ma comunque diversi. Questo come si traduce in termini percettivi? Se si sta facendo una parte di solo, il risultato è orribile. Perché il risultato è orribile. Se si sta facendo una parte di background, di sottofondo, di accompagnamento, un tappeto, un violino, un qualche cosa, tale magari su diversi strumenti di cui si sta attraverso il maschio uno con l'altro, allora funziona un pochettino meglio. Le tecniche di looping sono particolarmente inopportune, quindi le tecniche di campionamento, come per la generazione del suono, per le parti di solo, per timbri che non percussive, comunque non, con suoni non rapidi, non sono particolarmente indicate, perché si sente, il looping si sente, perché comunque va a produrre una ciclicità che viene percepita come ciclicità che dà fastidio perché è naturale, a meno che appunto questi suoni siano sufficientemente mascherati da altri suoni che gli sono sottoposti, o della stessa famiglia Tino, o di altre famiglie Tino che conoscono. Basta che si sentano abbastanza poco, sostanzialmente, basta che si sappia sopra la nasconde alla percezione questo difetto di ciclicità innaturale dovuto al looping. Per realizzare questo approccio è comunque necessario introdurre un concetto fondamentale che servirà anche per la famiglia delle timbriche, che ho chiamato modelli matematici. E questo concetto fondamentale è quello che consente di usare il suono digitalizzato come sorgente di informazione per produrre gli stessi suoni o suoni diversi. Quali sono i suoni diversi? Allora, adesso vi ho detto qualche cosa rispetto al se voglio un suono più lungo partendo da un suono digitalizzato, uso queste tecniche di looping, ok? Ma prima ancora di questo, avevo fatto l'esempio del pianoforte, ho 88 tasti, ho detto che prendo 88 campioni di suono, uno per ogni tasto e per ogni dinamica possibile di schiacciamento del tasto, a sua volta prendo un altro campione. Quindi abbiamo detto prendiamo per esempio 10 campioni per ogni tasto. supponiamo che un giorno mi capiti di dover suonare con una tastiera digitale così ricca in termini di libreria di campioni, non mi capita disgraziatamente davanti alla partitura di Charles Ives per quarti di tono. Quarti di tono, il pianoforte, se può qualche difficoltà, il pianoforte e quarti di tono non ce li ha. A meno che gli facciate un po' di paciocchi a livello di accordatura, comunque le corde sono contente, però i quarti di tono non ce li ha. Quindi, però, con uno strumento digitale si può. Quindi anche se io solamente i campioni degli 88 tasti e per ogni tasto ho 10 dinamiche, potrei derivare la timbrica che sta con un quarto di tono in mezzo tra un semitono e quello adiacente, per esempio combinando le timbriche o usando traslata quella di fianco più grave o più acuta la scelta, o combinando le due in un qualche modo. Ecco, per poter fare questo però bisogna introdurre il tassello fondamentale che è l'oscillatore digitale. E quindi adesso finiamo il discorso sulle famiglie, sui modelli per campionamento, però andiamo a vedere poi cosa pulsa sotto a questo approccio dal punto di vista della modellazione delle informazioni, perché per poter controllare la generazione del segnale, per esempio variare la frequenza fondamentale di un segnale che ho digitalizzato, quindi di un campione di suono che ho preso da uno strumento, se lo voglio fare un poco più acuto o un poco più grave, vediamo come si fa e lo vediamo introducendo la nozione di oscillatore digitale. Poi vedremo che la nozione di oscillatore digitale è anche alla base di tutti i modelli matematici, cioè di tutti quei modelli che servono a, dato una forma d'onda, emularla, simularla con la massima precisione possibile. Il tassello base è comunque l'oscillatore digitale, però un oscillatore digitale che nel caso del campionamento parte da un segnale complesso che è stato digitalizzato, che è il suono di uno strumento che io ho registrato digitalmente e ho messo da parte. Nel caso dei modelli matematici invece useremo una sinusoide come l'elemento base che poi combineremo per fare suoni più complicati. Quindi è sempre l'oscillatore digitale quello di cui parliamo, sia per il campionamento sia per i modelli matematici, però il contenuto informativo è completamente diverso, perché l'oscillatore digitale del campionatore è un segnale complesso, quale che sia la frequenza fondamentale, quale che sia l'ampiezza del segnale, quale che sia la durata del suono che vogliamo ottenere. Nel caso invece dei modelli matematici, l'oscillatore digitale è il suono più semplice possibile, cioè una sinusoide. Quindi nel primo caso si usa la complessità del suono naturale digitalizzato per riprodurla tale quale o lievemente modificata. Nel secondo caso, cioè nei modelli matematici, si usa il suono più semplice come elemento basico, come elemento atomico, per poter costruire, combinando in vari modi le sinusoidi, suoni più complicati. Per i modelli fisici invece vedremo che si usa tutt'altro, ed è tutto un altro discorso. Ma procediamo con ordine. Torniamo un attimo al campionamento. Ci sono in circolazione molte librerie di campioni sonori per fare musica. Una volta si vendevano sotto forma di supporti CD audio, librerie di CD audio, si vendevano anche memorie, cartuccine, schedine, varie cose. Adesso si trovano online, si scaricano direttamente i file, si comprano, si rubano, si copiano. Comunque sono pacchi di campioni che nella maggior parte dei casi coprono molto malamente il repertorio timbrico degli strumenti. Francamente non ho mai visto una libreria di campioni che copra veramente il repertorio timbrico di uno strumento, a meno che lo strumento sia uno strumento capace di fare un suono. Quindi perfino il triangolo è difficile da coprire con un numero molto piccolo, però il triangolo sicuramente è uno degli strumenti più semplici da coprire timbricamente. Gli strumenti a fiato, gli strumenti ad arco, gli strumenti a tastiera, gli strumenti pizzicati come chitarra o anche arco, cose del genere, hanno un repertorio timbrico così ampio che per essere coperti adeguatamente richiederebbero migliaia e migliaia di campioni ciascuno, possibilmente a 24 bit e possibilmente a 96 kHz. Se vi fate i conti vedete che vi avrei un disco rigido per simulare uno strumento. Per carità, è anche un discorso affrontabile di questi tempi. Se io mi metto lì un disco da 2 tera che mi fa un perfetto pianoforte e con altri dischi di questo genere mi faccio un'orchestra fantastica digitale con una decina, una ventina di dischi, è anche gestibile, cioè 10 anni fa non sarebbe stato gestibile,
oggi è anche gestibile fare un discorso estensivo sul campionamento, però la libreria di partenza non c'è, ve la dovete fare. Allora, due considerazioni. Il campionamento è stato usato estensivamente per togliere lavoro a chi sa suonare e avere dei sistemi che suonano a bassissimo costo e a bassissima qualità, ma lavorano 24 ore su 24 senza rivendicazioni di alcun tipo e sostanzialmente abbattono i costi di produzione, perché i campionatori sono stati usati moltissimo. Non faccio riferimento al campionamento provocatorio usato da Miles Davis, che usa le sue orchestre che fanno ridere, ma è provocatorio, cioè lui non sta cercando di superare l'orchestra. Faccio riferimento alle produzioni della musica commerciale, dove invece che gente che sa suonare ci sono dei campionatori che producono brutti suoni. Ora, ormai la gente è abituata a sentire brutti suoni e così come noi ci siamo abituati a sentire i suoni del temperamento, cioè i suoni, non abbiamo ancora parlato di scale ma ci arriveremo, il nostro orecchio sentì in origine, cioè qualche migliaio di anni fa, non il mio, nel vostro, ma quello di alcuni nostri antenati, un po' di centinaia di anni fa, sentivano molto più gradevolmente i multipli interi delle frequenze. Invece noi ci siamo abituati a sentire dei multipli della radice dodicesima di 2, che è un po' meno naturale come ratio, come rapporto, del numero 2, 3, 4, 5, 7 e così via. Però ci siamo abituati a sentire le frequenze legate dalla radice dodicesima di 2 delle sue potenze, che è il rapporto di frequenza che c'è tra un solitone e quello di fianco nella tastiera di un pianoforte, per esempio. Per cui ci siamo abituati, probabilmente ci abitueremo a sentire suoni orribili anche da vari punti di vista rispetto alle timbriche. Magari non i nostri figli, i nostri nipoti, ma fra due secoli saranno tutti abituati a sentire dei suoni completamente sballati, perché fuori usare dei suoni sballati perché costano di meno, sembreranno più naturali. Comunque siamo ancora in una fase in cui abbiamo nell'orecchio dei suoni buoni, disgraziatamente. Quindi quando sentiamo dei suoni cattivi ce ne accorgiamo e non ci piacciono. Allora il campionamento in genere non serve a fare suoni buoni, perché per poter fare suoni buoni dovremmo fare un lavoro di questo tipo, che è un lavoro molto professionale e molto difficilmente fatto. E cioè, se io volessi usare le tecniche di campionamento per produrre delle buone sonorità sintetiche che simulano gli strumenti tradizionali, dovrei primo procurarmi un testo scritto della musica che deve essere eseguita. Quindi io interprete, supponiamo che io sia Keith Jarrett, non sono Keith Jarrett, comunque supponiamo che sia Keith Jarrett, mi prendo, voglio eseguire come ha fatto Keith Jarrett il clavicembalo ben temperato, mi prendo la partitura, dico stavolta non ho voglia di suonare, me lo faccio sintetico. Allora io mi guardo la partitura e dico, vedo quello che c'è scritto, dico, invece del mio gesto devo sostituire dei campioni di suono che corrispondono al mio gesto. Allora cosa faccio? Mi registro i suoni con il mio gesto, quindi io che so suonare, leggo lì, pum, schiaccio e registro. Allora, cioè mi faccio, avete capito cosa voglio dire, sulla base di quello che c'è scritto nella partitura, sulla base di quella che è la musica scritta, quella scritta, quali sono le azioni che deve fare l'interprete, con tutti i margini di libertà che ha, io uso lo strumento tradizionale per produrre un suono con il gesto giusto per ottenere proprio quel suono, mi digitalizzo proprio quel suono e mi faccio il repertorio di suoni per fare l'esecuzione di quel brano. Quel repertorio non mi andrà bene per fare un pezzo di Webern e non mi andrà bene per fare un pezzo di Pink Floyd, mi va bene per fare quel pezzo di Bach. Posso farlo, devo fare tutto il clavicembalo ben temperato, me lo analizzo tutto per farlo tutto il repertorio. Tra l'altro il vecchio Bach non è che spaziasse tanto in termini di timbriche, comunque quindi a maggior ragione me lo analizzo tutto e mi faccio la libreria per farmi il clavicembalo temperato. Allora, se io genero, espresso, tra virgolette, ad hoc, i campioni che corrispondono alla musica che devo eseguire, allora è un altro discorso. Perché allora me li faccio su misura e mi faccio tutti e soli quelli che mi servono. Costa, ovviamente, siccome il campionamento in genere viene usato per abbattere i costi, non è questo l'approccio standard, però questo è l'approccio professionale. Cioè, se io voglio usare il campionamento, perché uno dovrebbe voler usare il campionamento a questo punto?
Poter farlo fare a tutti.
Ci possono essere in realtà tanti motivi, perché potrei rendere disponibile queste informazioni in vari modi, sia per l'educazione musicale, sia per l'entertainment, sia per tante cose. Non è la tecnica standard che viene seguita, perché attualmente il campionamento viene considerata la cosa più semplice per abbattere i costi, tant'è che tutte le schedine audio che stanno nei computer, ma anche nei telefonini, hanno un mix in genere di suoni campionati e di suoni in modulazione di frequenza. Vedremo fra non molte ore di lezione cosa è modulazione di frequenza. Cioè le tecniche a più basso impatto computazionale non importa la qualità, tanto c'è cosa che non ci bada nessuno, basta vedere che la gente supporta che suoni il telefono, i primi di ogni volta che le sento, non so se avete notato che io non uso il telefonino, credo di essere uno dei pochi bipedi con la faccia della terra ancora che non uso il telefonino, ma sono totalmente refrattario ai suoni che ne escono come tutte le onde quadre e i loro derivati, quindi io comincio a star bene dopo lo smoothing filter, perché a me piace la musica più seria, quindi ho qualche problema prima. Tutti gli apparecchi che non hanno dei buoni smoothing filter mi danno veramente fastidio fisico, quindi in questo senso sono un po' strano. Non sono in questo. Comunque, torniamo ai modelli per campionamento. Allora, comunemente sono usati i modelli per campionamento per abbattere i costi. Il livello qualitativo che potete aspettare non è comunque alto, le librerie che trovate sul mercato non sono eccezionali, sono sempre molto modeste. La prima libreria decente che è comparsa, decente perché aveva perlomeno due livelli di intensità diversi, due livelli di ampiezza dei campioni differenti a livello di prelievo, è una libreria che è stata elaborata dall'università canadese, la McGill University, qualcosa come 20 anni fa. Da allora di acqua ne è passata, ormai ci sono librerie specializzate, ci sono librerie di campioni per fare i suoni di montagna, librerie di campioni per fare i suoni della cucina, librerie di campioni per fare suoni di ambienti più svariati, dal punto di vista che è più facile che fare i suoni musicali nella loro articolazione. Dal punto di vista musicale non aspettatevi mai di trovare una libreria che abbia il repertorio completo di suoni di uno strumento. Se volete veramente fare della buona musica o il campionamento, i campioni ve li dovete fare. Non credo di poter dire altro di significativo, questa è veramente la cosa fondamentale. È inutile illudersi che il campionatore sia lo strumento per fare suono, musica di qualità. Il campionamento è troppo vincolato nel controllo del suono, perché mentre può essere, come vedremo fra breve, molto raffinato nel controllo della frequenza o dell'ampiezza, lì si ferma. Ma la ricchezza delle timbriche non sta certamente solo in questo. Basta appunto pensare, per esempio, alla molteplicità di tecniche strumentali a parità di strumento. Ogni tecnica strumentale, ogni tocco differente ha una timbrica diversa corrispondente. E quindi cosa serve il campionamento? Sicuramente serve a fare tappeti di suoni, cioè quando io ho bisogno di riempire una sonorità abbastanza povera, se devo mettere qualcosa di sottofondo a basso costo, mi posso anche contentare del campionamento, purché lì conta l'aspetto di percezione soggettiva, non ci sia la percezione di qualche disturbo di ciclicità innaturale o di altra natura. Soprattutto le ciclicità innaturali sono le cose più disturbanti, quindi il controllo della durata è l'aspetto forse più critico. La povertà del repertorio e il controllo della durata sono gli aspetti più critici del campionamento. Dalla parte una limitatezza nel repertorio dei suoni che avete a disposizione, dall'altra il fatto che se li fate più lunghi, ben difficilmente, se stanno da soli, si sente. Quindi, tra l'altro, il manipolatore del suono, il programmatore del suono, deve anche decidere dove fa il ciclo. Nell'esempio che facevo prima, io cosa faccio? Faccio ciclare tutto questo, lo faccio ciclare solo un pezzetto, o la metà, un quarto, un quinto, dove? Non c'è la regola teorica, no? C'è l'euristica, la pratica, cioè uno si mette lì, smanetta un po' e taglia qua, taglia là, vede dove lo sente, quello che dà meno fastidio se lo tiene. È giusto, nel senso che quello che conta è che soggettivamente ci sia una percezione che non crea disturbo, che non crea la percezione di qualcosa che non ci deve essere. Per sintetizzare il discorso, un buon campionamento richiede per ogni tecnica strumentale un repertorio, per ogni ampiezza un repertorio, per ogni frequenza un repertorio e per le durate l'analisi dei punti di looping opportuna per le diverse sonorità. Non è che posso a macchinetta dire che faccio il looping uguale per tutti i suoni. Per ridurre al minimo la percezione della ciclicità che si introduce col looping, bisogna vedere suono per suono dove fare sto benedetto loop per evitare di avere un disturbo, cioè per ridurre al minimo il disturbo della ciclicità che si può fare. Va da sé che se usate in una produzione musicale con 100 tracce ce ne stanno due sintetiche fatte per campionamento e non fanno parte soliste, anche l'uditore esperto potrebbe essere tratto in inganno perché è sufficientemente mascherato. ma fate fare una parte solistica a, a un arco, a uno strumento ad arco del campionato, mi correranno tutti dietro col bastone, se hanno un minimo di educazione per fare l'ascolto. Non è possibile fare una buona parte del campionato con una parte solistica del strumento. Viceversa, con suoni fisicati, suoni... quelli che si estinguono comunque in tempo fisso, quindi che non sono controllabili in durata, hanno detto un altro discorso, quindi lì effettivamente ha un senso. Però bisogna comunque avere un repertorio ampio rispetto alle frequenze e alle ampiezze per avere le tipiche giuste, perché se si richiede i suoni tipicanti. Quindi vuol dire che un buono strumento digitale per campionare questo richiede migliaia di campioni. Ecco. Come la libreria con i ritmi, in realtà non è che si trovi, o ci si accontenta di sonorità molto approssimative o molto limitate, per esempio in dinamica, perlomeno come minimo, se uno vuole anche fare delle parti musicali molto limitate in dinamica, cioè con poche escursioni dinamica, perlomeno trovate delle librerie che abbiano una buona escursione in termini di manualità sulle frequenze, cioè che non abbiano un cartone per casa. Vabbè. Questo per dirla in generale sul campionamento, però adesso a questo punto bisogna entrare nel merito del come si fa a variare la frequenza fondamentale di un suono che sta in una tabella. Io direi che adesso facciamo il break e poi parliamo dell'oscillatore digitale, perché l'oscillatore digitale sarà la base concettuale, sia quella di vedere sul campionamento, sia di quello che abbiamo visto con il modello. Descrivendo un decimo di secondo, perché 1024 è un decimo di 10.240. Vuol dire che questo suono dura un decimo di secondo. Abbiamo archiviato in un vettore le ampiezze istantanee di questo segnale che dura un decimo di secondo con una frequenza di campionamento di 10.240. Quindi sappiamo che abbiamo un range di frequenza potenziale di poco superiore ai 5 kHz. Quindi sappiamo che per registrare digitalmente questo suono avremmo usato una piastra di conversione analogico-digitale con un filtro passo-basso prima del convertitore, con una frequenza di taglio intorno ai 5 kHz per garantirci di non avere i fenomeni di equivocazione delle frequenze di cui vi ho parlato un certo numero di lezioni fa. C'è una domanda?
Ma per quanto riguarda l'oscillatore digitale, come stai dicendo?
Sì. però sto partendo, siccome ho fatto il campionamento con uno, ogni anno cambia un po' l'ordine delle cose, anche perché le stesse cose si possono dire con ordini diversi. Ho parlato prima del campionamento, alla base del quale sta comunque il concetto di oscillatore digitale, in cui come forma d'onda di partenza c'è una forma d'onda complessa, come sto dicendo adesso. Poi gli stessi ragionamenti che facciamo adesso sulla forma d'onda complessa li facciamo sulla forma d'onda semplice, cioè sulla sinusoide, però con finalità diverse. Quindi la finalità potrebbe essere quella di cambiare un po' la frequenza. Quindi, qual è la frequenza di questo suono? Dipende, se l'abbiamo registrata a 10.240 campioni al secondo, il suono durava un decimo di secondo e lo vogliamo riprodurre tale quale, basta leggerlo e mandarlo a un convertitore digitale analogico con la stessa frequenza di campionamento. Quindi per un decimo di secondo leggiamo quel vettore a 10.240 campioni al secondo e li spediamo in questo ritmo a convertitore digitale analogico e riprodurremo fedelmente il segnale originale. Non l'avremo modificato per nulla. Cos'è che li possiamo fare in un campionatore? Per esempio potremmo prendere i numeri che stanno qua dentro e moltiplicarli per un valore maggiore o minore di 1. Se li moltiplichiamo per un valore maggiore di 1, amplifichiamo, cioè come se prendessimo questo segnale e lo allargassimo. Se li moltiplichiamo tutti per lo stesso valore, inferiore a 1, è come se lo attenuassimo. È come se avessimo un potenziometro che, se è fissato su 1, moltiplica tutti i valori per 1 e mi rimane dare uguale. Se lo porto sopra l'1 amplifico, se lo porto sotto l'1 attenuo. E se mentre sto riproducendo ho un potenziometro fisico e lo posso muovere mentre sto riproducendo, in quel decimo di secondo io posso variare le ampiezze moltiplicando per valori maggiori o minori di 1. Ora, la manipolazione sull'ampiezza può essere fatta appunto semplicemente variando i valori contenuti del vettore del campionamento, ma mi rimane la stessa finestra temporale. Quello che stiamo dicendo non c'entra nulla con la frequenza fondamentale di questo suono. Questo suono potrebbe essere un suono nella banda compresa fino alla banda passante, cioè fino ai 5 kHz, potrebbero esserci componenti frequenziali qualsivoglia. Potrebbe anche essere un decimo di secondo in cui ci sono 5 note di fila. Non è necessariamente una nota. Un campione è un'estensione temporale, un intervallo temporale digitalizzato e messo da parte. Se volete una traccia audio di un CD, è un campione. Lo potete considerare come un unico campione che duri un minuto, che duri 20 minuti, che duri 60 minuti. È una sequenza di 44.100 ampiezze istantanee per canale al secondo. Quindi in un campionatore io posso mettere suoni che mi servono per fare note singole, come posso mettere suoni che contengano un'intera frase musicale o addirittura un intero brano musicale. Potrebbe essere trattato come se fosse un campione. Quindi quello che stiamo dicendo adesso non ha nulla a che vedere con le caratteristiche di questo contenuto. Se una nota, tante note, che frequenza dentro, tutto questo non c'è. Stiamo solo dicendo che abbiamo registrato digitalmente un segnale audio per un decimo di secondo con una certa frequenza di campionamento, cioè sampling rate, frequenza di campionamento, abbiamo detto 10.240. Stiamo descrivendo un decimo di secondo. Quello che c'è dentro non importa, l'unica cosa è che, vista questa frequenza di campionamento, non possiamo avere componenti di frequenza superiori ai 5.000 qualcosa Hz. Realisticamente forse anche un po' meno per i motivi che vi ho già detto, cioè che ci vuole un certo margine, visto che i filtri passo a basso reali non sono perfetti. Quindi un po' meno della metà sarà la banda passante, e quindi posso immaginare che dentro ci sia una qualsivoglia cosa. Allora, nei campionatori in genere si tende a mettere dei suoni che corrispondono al concetto di evento, di nota. E mi serve, per esempio, se non ho un campione per ognuna delle frequenze possibili dello strumento che voglio simulare e lo stesso non ho tutte le ampiezze, io potrei avere tante di queste tabelle, quante sono le frequenze diverse che posso fare, e per ogni frequenza avere tante dinamiche diverse, cioè tanti vettori diversi. Però se non li ho tutti, quelli che mi mancano li posso ottenere manipolando questa informazione. Ora, rispetto all'ampiezza vi ho già detto cos'è che si può fare. Non vado a modificare il contenuto spettrale, non cambio l'armonico, non cambio le caratteristiche timbriche. Mi accontento per manipolare questo di attenuare o amplificare a seconda che lo voglio sentire più forte o meno forte, ma mantenendo la caratteristica timbrica, perché l'informazione timbrica sta nella forma del note, cioè nella composizione spettrale, non in questo momento. Se io dovessi analizzare a intervalli di tempo, per esempio di un centesimo di secondo, cioè 10 intervallini dentro, qual è il contenuto spettrale, avrei contenuti sempre differenti a seconda delle fasi, soprattutto nella fase iniziale avrei un contenuto spettrale completamente diverso da quello che c'è dopo, perché nella fase di attacco ho contenuto spettrale diverso, quindi se lo amplifico o lo attenuo, mantengo il contenuto spettrale, lo sento più forte o meno forte, ma è una variazione di volume, non è una variazione timbrica. Però mi posso accontentare, se voglio una certa variabilità di livelli di percezione dell'intensità, di avere dei livelli intermedi derivati solamente per manipolazione dell'ampiezza e non per manipolazione timbrica propriamente detta. Quindi rispetto all'ampiezza posso fare questo, rispetto alle frequenze come posso fare a fare una frequenza un pochino maggiore o un pochino inferiore? Allora, quello che diventa molto facile ed evidente è che se io voglio fare una frequenza che è il doppio, se questo mi suona ad un certo livello di suono grave o di suono acuto, se lo voglio fare un'ottava sopra non devo fare altro che leggere questo vettore in un tempo dimezzato, in modo tale che tutti gli elementi ciclici, cioè tutte le armoniche contenute nel suono, vengano prodotte in un tempo dimezzato e quindi abbia una frequenza doppia. Quindi se io voglio usare quel campione per avere lo stesso suono l'ottava sopra senza aver manipolato il timbro ma solamente shiftato l'ottava sopra, lo leggo in un tempo dimezzato. Come posso fare a leggere in un tempo dimezzato questa cosa? Beh, due approcci sostanzialmente. Un modo è leggerlo con frequenza di campionamento doppio. Quindi se io in entrata lo registro a 10.240 e in uscita lo mando al convertitore digitale analogico per la riproduzione a 20.480, ecco che io ho questo segnale un'ottava sopra. Lo stesso segnale identico ma un'ottava sopra. Quindi percettivamente io percepirò tutte le frequenze che ci saranno dentro raddoppiate. Come un nastro analogico registrato a 38 cm al secondo, sentito a 76 cm al secondo, cioè a velocità doppia. È esattamente lo stesso. Nel discreto, ma è la stessa operazione che farei se facessi andare un nastro analogico a velocità doppia. Stessa timbrica, ma tutto spostato al doppio della frequenza. Un altro modo potrebbe essere quello di non leggere tutti i numeri che stanno qua dentro, ma di leggerne solo la metà, perché leggendone solo la metà, tipo solamente i pari o solamente i dispari, ci metto metà tempo, visto che invece che leggerne 1024 ne leggo 512. Quindi la tecnica può essere quella di governare, controllare la frequenza in riproduzione variando la frequenza di campionamento, l'altra tecnica può essere quella di variare il passo, la generazione, se preferite, invece degli indirizzi all'interno del vettore con cui vado a prelevare le ampiezze istantanee. Se io prelevo a tutti gli indirizzi con questa frequenza di campionamento riproduco il suono originale. Se io prelevo solamente gli indirizzi pari, quindi 0, 2, 4, eccetera, fino a 1022, leggo solamente 512 campioni e ci metto a metà tempo e quindi produco la frequenza doppia. C'è una domanda?
Sì, ma non perdo informazione.
Certo, il collega dice, ma non perdo informazione, certo, ne perdo la metà. Ne perdo la metà, però comunque mantengo il contenuto frequenziale originale e perdo in definizione della forma d'onda. Tenete presente che per rappresentare le informazioni in frequenza ci basta un minimo di due campioni per ciclo. Quindi se io ne leggessi uno ogni due avrei 512 campioni, sempre con la frequenza di 10.240, quindi comunque ho la capacità di arrivare comunque a rappresentare i circa 5.000 Hz come banda. Perdo in definizione della forma d'onda. Potrei perdere alcune componenti frequenziali al segnale originale, quelle più acute, ma sentire più in acuto tutte le altre presenti, cioè quelli dell'ottava presente nel segnale originale più acuta li andrei a perdere, perché sentirei scioccato, l'ottava sono partito il resto del contenuto in termini di frequenza, e quello fine 5 kHz c'è lo stesso, però mi perdo quelle che stavano prima le 5 kHz. Se prima avevo componenti spettrali fino a 5 kHz, mi restano quelle tra 0 e 2005, moltiplicate per 2, e quindi arrivo a sentire comunque componenti di frequenza fino a 5.000, però mi sono perso le altre. È comunque un lavoro molto grossolano quello che sto dicendo, sto dicendo cose che servono per capire un centro. Però poi è così che si fa sul serio, quindi quando male si fa sull'acuto veramente si vanno a perdere le informazioni. Quando qualcuno mi chiedeva, non mi ricordo più chi, ma serve avere 96 kg piuttosto di 192 rispetto a 44,1 o 48, certo che serve, con più informazioni in più, che paio con quello che sta chiedendo lei. E tolgo informazione, la perdi, chiaro che la perdo. Campioni che non le ricordo, informazione persa. Però se io voglio controllare la frequenza, il meccanismo è questo. Adesso vedremo come renderlo più accurato. Anche perché quello che sto dicendo mi serve per fare il doppio della frequenza, che è un'operazione indecente, cioè voglio dire. Vi ho appena spiegato che bisogna prendere un campione per ognuno dei tasti, almeno. Quindi non è questo che si deve fare, però il principio base è questo. La cosa più semplice è raddoppiare la frequenza in uno dei due modi che vi ho detto. O parimenti è dimezzarla. Come faccio a dimezzarla? Il modo più brutale per dimezzarla è mantenendo la frequenza di campionamento leggero in piazza istantanea due volte. Vuol dire che io in 1024 campioni, invece che in un decimo di secondo, me li leggo in due decimi di secondo. Quindi questa roba qua vuol dire che se io qua c'è una piazza istantanea che brava così, la faccio, la leggo due volte, quindi la faccio durare il doppio. Tutto questo è come se durasse il doppio e quindi è tutto spostato una palla sotto. Ed è un bel lavoro quello che ho fatto, certamente no, perché raddoppiando sto distorcendo un po', perché il fatto che io ogni gradino lo faccio durare in doppio, sto aumentando la distorsione dovuta al rumore di granularità nella quantizzazione. Lo vedremo, ci sono modi per fare meglio. Però la cosa più brutale che si può fare per cominciare a ragionare è questa. Posso facilmente dimezzare o raddoppiare le frequenze. L'altro modo per dimezzare la frequenza, ovviamente, è anche qua, invece che raddoppiare la frequenza di campionamento, dimezzarla. Quindi spedire tutti questi una volta sola, una frequenza di campionamento dimezzata al campionatore digitale, al convertitore digitale analogico. Per cui invece che un decimo di secondo, se uso frequenza di campionamento dimezzata all'uscita, ci metto un decimo di secondo. Quindi anche in questo caso è lo stesso discorso. O gioco sulla frequenza di campionamento, o gioco sul modo di indirizzare all'interno del vettore. A un certo punto bisogna decidere quale delle due. E la decisione è sempre la stessa che adesso vi dico e nella anche. Come nella stragrande maggioranza delle applicazioni sia Apple che software serve, avendo magari un convertitore solo, o comunque con un numero di convertitori che è tipicamente inferiore al numero di processi audio che si vogliono generare, ecco che il discorso di controllare la frequenza, variando la frequenza di campionamento, diventa poco praticabile, perché se io devo mandare su un convertitore solo due suoni diversi, uno controllato in frequenza diminuendola e l'altro controllato in frequenza aumentandola, che lo faccio? E allora ecco che in genere, nella stragrandissima maggioranza dei casi, non dico tutti, sono per la sicurezza, ma sostanzialmente tutti, è stato sempre fuori magari che c'è un caso particolare, ma nella stragrandissima maggioranza dei casi si opera sempre con una frequenza di campionamento dei convertitori fissata, e quindi il controllo di frequenza viene fatto, e tra l'altro in modo un pochettino più fine di quello che vi ho detto adesso, giocando sugli indirizzi del vettore che contiene le ampiezze rappresentate da numeri discreti ottenute per quantizzazione dal segnale campionato, cioè il segnale digitale ricoverato in una memoria digitale. Quindi non si usa nelle applicazioni concrete la modulazione del sampling rate, cioè della frequenza di campionamento, per variare la frequenza dei suoni in uscita, per il semplice motivo che in genere si usa un convertitore solo o pochi convertitori per controllare tanti processi contemporaneamente. E io posso usare le informazioni che stanno anche in tanti vettori diversi, usarli ciascuno con dei passi, un movimento all'interno del vettore variabile. Per esempio posso avere, voglio fare un accordo basato su questo campione,
io posso, usando solo questo campione di suono, per esempio, per fare un discorso ancora più brutale, prenderlo tutto intero e sommargli la stessa cosa, leggendo solamente le posizioni pari. Vorrebbe dire costruire un campione che per la somma di queste due componenti sono due suoni prelevati dallo stesso campione, uno con la frequenza originale e uno con la frequenza doppia. La dia, come se schiacciasse due tasti. Non ho toccato la doppiezza, quindi come se schiacciasse due tasti con la stessa forza. Uno non andava sopra. Quindi se questo è l'originale, è come se facesse così. Però quello che ci interessa adesso andremo a vedere come è poter non solo raddoppiare di ottava e dimezzare di ottava, ma essere più fini, anzi fini a piacere, nei limiti di granularità che l'informazione discreta ci consente. Allora, abbiamo visto che le strade sono, posso giocare sulla frequenza di campionamento o sul passo con cui ci muoviamo all'interno dell'informazione digitalizzata. Abbiamo visto che questa seconda soluzione è quella operativamente completamente considerata. Adesso vediamo come si fa a fare in modo che si possa produrre a partire da un campione originale una qualsivoglia frequenza. Tipicamente mi potrebbe interessare fare un semitono sopra. Allora, fare un semitono sopra vorrebbe dire che invece che prendere le ampiezze istantanee che stanno in posizione 0, 1, 2, 3, 4, 5. Vi ricordo, per chi non avesse familiarità, che la relazione in frequenza tra il tasto del pianoforte e quello che gli sta di fianco, se a destra, cioè più acuto, è moltiplicare l'originale di frequenza del tasto sinistro per la radice dodicesima di 2, che è un po' più di 1, quindi aumenta la frequenza. Viceversa, il semitono a sinistra vuol dire dividere per la radice dodicesima di 2. Poi ne parleremo meglio quando arriviamo a parlare a livello simbolico della musica, però perché lì parleremo di scale. Ma se ragionate un attimo, siccome i semitoni in ottava sono 12, se voi spostate tasto in tasto per 12 volte per andare all'ottava sopra, vuol dire che moltiplicate per la radice dodicesima di 2 per 12 volte. Quindi avete la potenza dodicesima della radice dodicesima di 2, che per quanto possono essere antipatiche radici, esponenti e cose del genere, vuol dire 2, che vuol dire a meno naturalmente degli errori di calcolo. Quindi se fate questo nel discreto non sarà mai 2, sarà sempre un po' meno di 2. Però, perché non avrete mai abbastanza cifre per ottenere 2, avrete sempre un qualcosina di meno. Se non ci credete, prendete una qualunque calcolatrice con qualunque dimensione di parola binaria e vedrete che non ci arriverete mai a fare la radice e moltiplicarla per se stessi e ottenere 2. Figuriamoci se lo fate sulla radice del cellulare 2, è ancora più. Comunque, teoricamente questa roba qua è 2, nel discreto è un po' meno. Cosa dovrei fare? Dovrei moltiplicare gli indirizzi nel vettore per la radice dodicesima di 2, quindi 0 per la radice dodicesima di 2, 1 per la radice dodicesima di 2, 2 per la radice dodicesima di 2, e il numero che ottengo è un intero? Ovviamente no, visto che la radice dodicesima di 2 tra l'altro è un numero irrazionale e quindi ha una infinità di cifre dopo la virgola, e invece io vettori li faccio con degli indici interi. Per il fuoco che potete avere ancora fatto l'informatica, comunque sapete cos'è un vettore, suppongo, e sapete che ogni posizione di vettore è indirizzabile con un indirizzo intero. Per questo è da 0 a 1023, che è il numero intero. Quindi se io moltiplico 1 per la 10 dodicesima di 2 è 1,0 e rotti bla 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 bla, è il numero che non finisce più, come dire, dopo la virgola. Che capienza devo prendere? Allora, il discorso è che per arrivare a ottenere la radice del semitono sopra, cioè la frequenza del semitono sopra, devo fare un discorso approssimato. E come faccio ad approssimare il discorso? Utilizzo comunque degli indirizzi interi, ma utilizzo degli indirizzi interi che sono derivati dagli indirizzi virtuali che dovrei usare effettivamente per avere proprio quella frequenza. Quindi, da una parte mi costruisco la sequenza 1 per la radice dodicesima di 2, 2 per la radice dodicesima di 2, 3 per la radice dodicesima di 2 e così via. E quelli sono dei numeri razionali tutti. E tutti quanti, per esempio, prendo la parte intera e la parte decimale. Se la parte decimale... Ci sono tre modi principalmente di fare. parte decimale può essere usata in tre modi, e cioè troncamento, arrotondamento e interpolazione.
Scusi, però potrebbe illuminare un po' di più?
No, fulminata la prima. Vedete che ce ne sono tre, di cui
la
due fulminate e una
sola.
Potrei farvi vedere un'idea, ma non so se basta. Considerando la prima cifra decimale. Invece il troncamento è prendere la parte intera inferiore comunque. Arrotondamento è prendere la parte intera inferiore o superiore a seconda che la parte decimale sia inferiore o maggiore rispettivamente della metà dell'intero. Quindi se c'è un numero intero, virgola 4, si prende l'intero inferiore, se c'è un numero intero, virgola 6 o virgola 7, virgola 8, si prende la parte intera superiore, cioè l'intero sopra. È chiaro che l'arrotondamento riduce la distanza tra gli indirizzi calcolati e gli indirizzi reali con cui vado a prendere le ampiezze istantanee all'interno del vettore. Quindi il troncamento non è una cosa molto pericolosa, è la cosa più banale e pericolosa che si può fare. L'arrotondamento è un pochino meglio, ancora meglio l'interpolazione. Però attenzione, perché mentre il troncamento e l'arrotondamento sono solamente un gioco numerico sugli indirizzi del vettore, i numerini che mi servono per accedere ai contenuti del vettore. Il vettore contiene le ampiezze istantanee, ma io sto giocando sugli indirizzi del vettore per variare la frequenza, perché io giocando sugli indirizzi scorro il vettore con diverse velocità. Scorro il vettore con diverse velocità avendo un passo che ha passo di campionamento, mi serve a muovermi dentro il vettore più o meno rapidamente. Se ho un passo superiore a 1, produrrà una frequenza superiore, se un passo inferiore a 1 produrrà una frequenza inferiore. Prima abbiamo fatto l'esempio brutale di avere il passo doppio per avere un'ottava superiore o il passo dimezzato per avere un'ottava inferiore. Tutti i casi intermedi sono casi che si collocano tra 1 e 2 o tra 1 e 1 mezzo. Rispettivamente a seconda che voglia andare su frequenze più alte o su frequenze più basse. Allora, l'arrotondamento è meglio del troncamento, quindi il troncamento potremmo già fare per metterlo in pensione, non c'è nessun motivo di usare il troncamento. L'interpolazione è un pochino di più che lavorare solo sugli indirizzi, perché l'interpolazione vuol dire considerare le ampiezze corrispondenti a due indirizzi diversi e fare una somma pesata di queste due ampiezze in virtù del fatto che la parte decimale dell'indirizzo sia più prossima a un campione piuttosto che all'altro. Mi spiego con l'esempio. Se mi viene fuori dal calcolino qui che mi serve il campione in posizione 3,2, io cosa faccio? Il campione 3 è questo, il campione 4 è questo, prendo il campione 3 ma con un peso inferiore al campione 4, perché, scusate, con un peso superiore al campione 4, che 3,2 è l'indirizzo più vicino a 3 che è l'indirizzo 4. Quindi si suppone vista la continuità dei segnali audio, che l'ampiezza istantanea corrispondente all'indirizzo 3 sia più prossima all'ampiezza istantanea corrispondente all'indirizzo 4. Quindi in questo caso io prenderei l'ampiezza dell'indirizzo 3 all'80%, diciamo 80% l'ampiezza indirizzo 3 più il 20% dell'ampiezza corrispondente all'indirizzo 4. L'interpolazione è questa cosa qua, si può scrivere in tanti modi diversi, ma il concetto è questo: usare in modo pesato due ampiezze contigue rispetto ai due indirizzi che posso avere contigui rispetto all'indirizzo contiguo che mi deriva per ottenere una certa frequenza. È chiaro? Sono andato perché c'è la lampadina, dovrebbe essere chiaro. Questi tre metodi sono i tre metodi che si usano principalmente in informatica comunque per manipolare l'informazione di un vettore rispetto al suo contenuto e rispetto al fatto che venga utilizzato più o meno rapidamente, nel caso della musica, per controllare la frequenza del segnale generato. Questo che vi ho appena detto vale tanto per il campionatore, che ci vuole un suono ad una frequenza diversa, partendo da una funzione sonora digitalizzata, non faccio altro che moltiplicare il tasso di campionamento per la relazione che sta tra la frequenza che voglio ottenere e la frequenza del suono originale. Quindi se io prima avevo un suono dentro lì, la cui fondamentale era 400 Hz e voglio un suono a 500 Hz, io non farò altro che usare un passo di campionamento che sia 5 quarti, quindi come dire che io prendo ogni 4 campioni originali ne prendo 5. Percorro il tempo più rapidamente nella misura di 5 quarti. E questo lo faccio ottenendo degli indirizzi con virgola, che però non posso permettere di accedere, e quindi vuol dire che ogni tanto, se io riduco la frequenza, qualche campione lo reggo due volte, e ogni tanto qualche campione, se aumento la frequenza, lo salto. Tanto più abbasso la frequenza, tanto più sono i campioni che leggo più volte, e tanto più alzo la frequenza, tanto più sono i campioni che salto, fino ai casi estremi che vi ho detto all'inizio. Per raddoppiare la frequenza, ne salto uno di due, e per dimezzare la frequenza io raddoppio ciascuno. Questo principio base è il principio base di controllo della frequenza con il cosiddetto oscillatore digitale. Il concetto di oscillatore digitale non va considerato associato necessariamente alla semplice sinusoide, è il motivo per cui stavolta l'ho detto così. Perché di solito uno parla del campionamento in un modo e poi parla per fare i modelli matematici dell'oscillatore digitale, ma il concetto è lo stesso. È un oscillatore digitale tanto se c'è dentro una forma d'onda complessa quanto se c'è dentro una sinusoide. Se c'è dentro la sinusoide vuol dire che avrò una sinusoide di una certa frequenza e so benissimo a questo punto qual è il contenuto spettrale, perché è solo una sinusoide, quindi avrò solamente una frequenza che lo compone. Se è una frequenza complessa, sto spostando tutto il suo contenuto spettrale verso l'acuto, verso il grave. Però abbiamo detto che, per quel che riguarda il campionamento, usare estensivamente questo meccanismo, spostandoci per le diverse frequenze e usando lo stesso suono, anche digitale, anche per le diverse ampiezze, non è un buon sistema, perché in realtà i suoni degli strumenti naturali non variano linearmente né rispetto alla frequenza né rispetto all'ampiezza. Che vuol dire che, ripeto, per avere un buon campionamento, una buona libreria di campioni, bisogna avere il repertorio più ampio possibile rispetto alle tecniche strumentali, alle ampiezze e alle frequenze. E poi rispetto alle durate, uno deve analizzare il tipo di timbrica, campione per campione, andarsi a vedere i punti di looping più opportuni, se il looping serve. Questo per quanto riguarda i campionamenti. Ma a questo punto, partendo da questo discorso che abbiamo fatto, ci spostiamo da qua, e andiamo di qua, cioè partiamo, lasciamo stare i suoni complessi che stanno registrati nel campionatore e andiamo invece a vedere come si fa a costruire suoni complessi partendo dal suono più semplice, cioè la sinusoide. L'idea di costruire suoni complicati partendo da suoni semplici è una delle idee base della generazione sintetica di suoni, già dentro linea analogica. prima ancora che quello digitale. I primi sintetizzatori che non erano digitali negli anni 60, negli anni 50, erano sintetizzatori analogici, dove si controllava in tensione un'oscillazione, una qualche tensione, una qualche ampiezza, un segnale elettrico, e controllando i valori di tensione, per esempio, si generavano segnali variabili in frequenza e anche in ampiezza. E si combinava tra di loro per ottenere segnali più complicati. I MUG, i Sinti 100, tutte queste cose qua, sono sintetizzatori analogici dove si costruiscono suoni complessi a partire da forme d'onda semplici dentro il vigno analogico, cioè segnali elettrici che vengono combinati tra di loro per ottenere una forma d'onda complicata. Va anche detto che non è un patrimonio esclusivo delle sinusoidi quello di essere la forma d'onda semplice per costruire quella complessa. Per dirlo in un modo un po' pesante ma corretto, i sistemi ortonormali completi sono tanti, cioè in matematica la base di funzioni che consente, funzioni semplici che consentono di costruire una qualunque funzione complessa in un certo spazio, quindi uno spazio tridimensionale, le funzioni che sono espresse in due dimensioni, uno spazio tridimensionale, quelle sono espresse in tre. Ecco, in ogni spazio di funzioni posso avere diversi, si dice, spazi ortonormali completi, cioè famiglie di funzioni base che mi consentono di costruire una qualsiasi funzione all'interno di quello spazio. Le sinusoidi sono quelli che derivano dall'approccio alla Fourier. Fourier ha ipotizzato, ha costruito l'approccio di composizione e scomposizione delle forme d'onda periodiche basate sulle sinusoidi. Ma ci sono anche altre funzioni, per esempio le onde quadre, per esempio certe combinazioni di onde quadre che si chiamano funzioni di Walsh, per esempio altre funzioni tipo quelle di Adamard o altre ancora. Ci sono tantissimi sistemi che consentono di costruire funzioni complesse a partire da funzioni semplici. Nel caso della musica, quindi in questo corso, facciamo tipicamente, non è una cosa originale, facciamo riferimento alle sinusoidi perché è il set di funzioni base che più approssima gli elementi atomici, diciamo, che siamo in grado di percepire a livello soggettivo. Anche se la singola sinusoide, forse non tutti voi hanno sentito una sinusoide pura, forse sì, non lo so. Però se uno sente una sinusoide pura, non ha l'impressione di un suono molto musicale né di un suono molto naturale. In natura le sinusoide pure non sono particolarmente interessanti. In genere i segnali sono un pochino più complicati di una sinusoide pura. Però a livello di, si può dire, linguistica del suono, cioè a livello atomico, per costruire suoni, la sinusoide viene molto bene perché combinando sinusoidi si riescono a modellare con una certa facilità segnali complessi i cui contenuti sono parametrizzabili, descrivibili e controllabili in modo deterministico e sapendo prevedere quale sarà l'effetto percepito. Questo perché? Perché se andiamo a vedere qual è il funzionamento del nostro sistema percettivo rispetto al suono, andiamo a vedere che il nostro apparato uditivo tratta, ancorché non in modo lineare, questo l'abbiamo già detto, rispetto a nessuna delle variabili in gioco, però comunque tratta il segnale come composto da somme di sinusoidi. Quindi sommando e scomponendo in sinusoidi si riesce a modellare il suono, e quindi si riesce a modellare l'informazione audio perché riguarda la musica. Detto questo, e quindi è il motivo per cui noi in una memoria digitale per costruire suoni sintetici ci mettiamo una sinusoide. Va anche detto che l'approccio di cui sto parlando in questi minuti è l'approccio cosiddetto additivo, cioè l'idea che parto da qualcosa di semplice per ottenere qualcosa, combinandolo in vari modi per ottenere qualcosa di complesso. Additivo è l'idea che io ottengo una cosa complicata sommando una cosa semplice. Ma come c'è l'approccio additivo, c'è anche l'approccio sottrattivo. E se vi ricordate, ho accennato l'altra volta parlando della sintesi del vocale. L'approccio sottrattivo è esattamente il contrario. Invece che partire dal silenzio, sommare sinusoidi per fare un suono complesso, l'approccio sottrattivo è si parte da quello che viene chiamato rumore bianco nella banda audio e gli si tira via pezzi per lasciare quello che interessa per ottenere un certo suono, cioè filtrando. Quindi invece che sommando, sottraendo. Sono operazioni diverse, cioè uno fa in un modo e uno nell'altro. C'è anche una terza strada, che è quella di prendere dei suoni e trasformarli in altri. No?
in modo banale come traslati di frequenza del campionamento o leggere il campionamento direttamente col passo di campionamento, ma proprio con gli altri contenuto spettrale. E ci sono tante tecniche per fare quello. Ora, queste tecniche sono forse meno propriamente tecniche di generazione e più propriamente tecniche di trasformazione. Però possono essere viste comunque tutte in una famiglia che è quella di costruzione digitale, di interazione digitale, di suoni di interesse digitale. Noi non diremo quasi niente sulla sottrazione, diremo poco sulla trasformazione e diciamo decisamente di più sulla generazione. E in particolare c'è riferimento ai modelli additivi, e poi vedremo che i modelli attivi hanno degli pertucci piuttosto gravi in termini di capacità di controllo da parte degli umani, per cui in realtà poi nelle applicazioni concrete i modelli attivi sono stati usati per e li proveremo per la modulazione di frequenza a livello emblematico di modelli non semplicemente additivi, ma che consentono di realisticamente ottenere con capacità di controllo notevoli suoni significativi in termini di complessità. E per questa svolgolata, tutte queste cose che ho detto adesso lo vado ad espandere un po' alla volta. Quindi cominciamo a vedere il discorso dell'oscillatore digitale ai fini della generazione. Allora, ai fini della generazione l'oscillatore digitale non ha più i fini che andiamo a vedere come era qua, cioè un suono registrato di cui non conosco le caratteristiche. Il campionatore si poteva stare una cosa complicata a piacere, quel suono lì poteva essere il suono di una cosa intera, come il suono di una tromba, il suono di un triangolo, solo la parte iniziale di un suono, un'intera frase musicale. Una tabella digitale, un suono digitale messo in memoria, se non ho informazioni a priori può contenere di tutto. Abbiamo detto che nei campionatori si tende a metterci delle tra virgolette note. Ok. Ecco, nell'oscillatore digitale ai fini costruttivi e ai fini della generazione del suono non si mette un suono, si mette un ciclo. Si mette un ciclo della funzione base che è la sinusoide. Poi i cicli ne sono diventati tanti. Se devo fare 10 kHz devo fare 10.000 secondi per figurare. Non basta un ciclo. Mentre il campione, che serve il campione e quel campione, quello che fa un suono, nel caso dell'oscillatore digitale per generare, ci mette un ciclo, ci mette un suono. Fare il suono dovrò usare tanti cicli e magari diversi di uno all'altro. Quindi adesso dobbiamo andare a vedere come facciamo a fare questi cicli. Io sono un po' turbato dal fatto che non facciate domande. Nel senso che sto dicendo diverse cose e apprezzerei molto nel vostro interesse che se qualcuno non ha capito qualcosa alzasse la mano, perché più si va avanti, se non si è capito, siccome sono abbastanza conseguenti gli argomenti, se qualcosa non si è capito, faccio delle cose che non si niente e non va bene. Quindi vi inviterei vivamente, se avete delle perplessità o qualcosa che avete capito, a chiedere, perché se non ho indicazioni io dovrei fermare per spiegare, vado avanti. Non sono freccia rossa, ma comunque
no, non ho capito questa parte dell'oscillatore che c'è da generare.
Prima abbiamo parlato di un suono registrato intendendo per suono un rappresentante emblematico di un repertorio di suoni di uno strumento. Quindi io prendo uno strumento, suono, produco una nota, la registro e la metto da parte, dopodiché la controlliamo in frequenza e in ampiezza, per esempio con i modi che abbiamo detto prima, e se ho bisogno di allungarli uso le tecniche di looping di cui avevamo parlato prima ancora, che dovrebbe dire decidere, questo prima non l'ho detto, che se io decido che il looping di questo suono va bene fatto da qua a qua, vuol dire che leggo una volta fin qui, poi leggo un po' di volte questo e poi leggo questo, quel tanto di volte che serve a far trovare questo, non un decimo secondo ma di più. Quindi questo è un suono, dicevo, un suono complesso a piacere. Prima citavo Miles Davis, in parecchi dischi di Miles Davis ci sono suoni campionati d'orchestra in cui tutta l'orchestra è campionata insieme, quindi qua dentro ci sta un suono d'orchestra, per esempio un accordone fatto da 50 strumenti, 30, 20, quelli che sono, e ogni volta che leggo questo io riproduco quell'accordone, più o meno tutta seconda che non lo legga più o meno fredda. Adesso vale tutto quello che vi ho detto prima rispetto al controllo della frequenza e dell'altezza, però poniamo con un'ottica diversa, non quella di aver memorizzato una nota e riusarla variandola un po', ma di mettere un elemento generativo basico, atomico, quindi un'oscillazione, un ciclo di sinusoide, che mi servirà come base per costruire suoni complessi di una certa estensione temporale, con una certa articolazione timbrica dentro un certo numero di cicli. Se voglio fare 20 Hz, la sinusoide mi serve 20 volte al secondo. se voglio fare 20 kHz mi serve 20.000 volte al secondo, è la stessa sinusoide. Mi serve come elemento perché, usando l'approccio di cui parleremo adesso, cioè additivo, lui userà la stessa sinusoide combinando assieme percorsi più rapidi e più lenti dentro la stessa tabella. Come dicevo prima, se voglio fare un accordo di gruppi, ho detto faccio una vedere mettendo insieme la lettura a velocità normale del campione con la lettura con una velocità variata, ed è come se schiacciassi di sopra, arrivando al convertitore, è come se schiacciassi due tasti. A maggior ragione, per costruire un suono complesso, useremo una sola sinusoide e la useremo percorrendola con tante velocità diverse. Ogni velocità ci butterà fuori una frequenza diversa. Voi potete immaginarvi che gli oscillatori digitali, in termini costruttivi di un segnale complesso, se uso la sinusoide come forma d'onda di partenza, siano l'elemento basico per ottenere, istante per istante, la varietà di armoniche, la varietà di frequenze presenti in un suono. Io voglio un suono che abbia dentro una frequenza fondamentale a una certa frequenza e il doppio, il triplo, il quadro, il quintuplo, cioè le prime quattro armoniche, quindi quelle che hanno un rapporto di frequenza intero, con la frequenza fondamentale fissata. Vuol dire che userò ogni volta che faccio una nota con questo modello 5 percorsi diversi della tabella con 5 velocità diverse, ciascuna delle quali mi serve per la frequenza dell'armonica corrispondente. Adesso ci arriviamo gradualmente. L'idea base è che io uso un solo ciclo come sorgente informativa. È la sorgente informativa da cui prendo informazioni di com'è l'oscillazione della sinusoide. Poi questa sinusoide la uso per produrre in una certa finestra temporale tutte le combinazioni di sinusoidi alle frequenze più svariate per ottenere le varie timbri. E adesso poi andremo a vedere com'è che si costruiscono le timbri. Ora, il punto di partenza è che io riesco questa cosa a usarla come elemento generativo per controllare l'ampiezza, semplicemente, come dicevamo già prima, moltiplicando per numeri maggiori o minori di 1 tutti i valori della tabella. E anche questa, poniamo che abbia una certa estensione temporale e che la rappresentiamo con un vettore costituito per un numero di ampiezze istantanee, questo ciclo vi rappresenterà fissato una certa di frequenza di campionamento, ci faremo la variante del convertitore digitale. Fissata quella frequenza di campionamento, fissata quanto è grossa la tabella che rappresenta la sinusoide, già sapremo leggendo la tabella quanto durerà. Se io dico che la frequenza di campionamento è, per esempio, 20 kHz. Se io dico che questa tabella è 10.000 campioni, da 0 a 9.999, in corrispondenza di questa io ho una tabella dove la prima ampiezza istantanea va qua, la seconda ampiezza istantanea è il centesimo qua, vuol dire che quella sinusoide letta a 20 kHz dura 2 in un secondo, quindi 2 mezzo secondo, quindi 2 ciclo al secondo. 2 ciclo al secondo non mi sentiamo, però avere 10.000 valori ci interessa. Se ne avessimo di più sarebbe ancora meglio. I primi apparecchi per la sensibilità del suono avevano sinusoidi a 64 ampiezze. Era quello che si poteva fare. D'altra parte, il primo campionatore Akai aveva dei dischetti del 32K. L'ho comprato in un laboratorio, poi non c'è già riuscito. Quei dischetti sono stati magici. Poi sono spariti dal mercato. Non erano stati. Non erano i floppy di computer, erano i floppy della Akai. Non durati niente. Così le memorie che si usavano nei Digital Signal Processor Audio, primi, avevo preso serie il numero 1 volume del primo Digital Audio Signal Processor nel 78, no, 80, no? Tutto nell'80, e questo c'aveva una memoria interna di, mi pare, 2000 byte, qualcosa del genere. Avevo processori a 4 bit, per fare ampiezze istantanee da 16 bit avevo 4 processori in cascata, che messi insieme facevano la parola da 16 bit, per cui per programmarli dovevo usare dei codici binari e le sue istruzioni a quattro processori diversi per usare un numero. Questa, l'inizio della computer music era abbastanza primitivo, no? Adesso invece siamo nella ricchezza, perché adesso c'è dei numeri da 64 bit da tutte le parti, con un processore solo, il processore già integrato dentro non so quante sequenze con una cosa diversa, quindi siamo nella ricchezza. Tant'è che in origine la sinusoide non la si memorizzava nemmeno tutta, perché? Perché evidentemente questa parte qua è uguale a questa invertita di segno, quindi bastava leggere sempre la parte metà e avevo tutta la sinusoide a meno di leggere la seconda metà del ciclo invertita di segno. Quindi per risparmiare la memoria si memorizzava che aveva una sinusoide descritta meglio. Mi aggiunge informazioni in realtà, descriverla tutto, me ne basta metà, basta solo avere l'accorgimento che quando sto guardando al primo semiciclo c'è il segno più, quando guardo il secondo semiciclo c'è il segno meno. Ma ancora, so anche la simmetria del primo quarto e del secondo quarto, perché questo quarto uguale a questo è ricordato. Quindi se io il primo quarto ha segno più e vado in avanti, il secondo quarto lo leggo all'indietro sempre con segno più, il terzo quarto lo leggo in avanti con segno meno e il quarto quarto lo leggo all'indietro con segno meno. Allora, in quel tempo si numerizzava un quarto di sinusoide e lo si leggeva con questi giochetti, si perdeva un minimo di... perché poi non si perdeva niente, in realtà si leggevano i dati in un modo diverso, per far programmare le macchine in modo più comune. Adesso nessuno ci pensa più, adesso siamo nella ricchezza, una sinusoide si è andata tutto, non ci costa niente, invece che 20.000 possiamo farci anche la sinusoide a 50.000, solo 10, possiamo fare le belle sinusoide. No, facciamo la bella sinusoide, però che sia da 1.000 alle 10.000, i criteri sono gli stessi, per cui adesso con questi problemi che sono facili da analizzare, vediamo cosa si può fare. Allora, se io ho questa sinusoide e me la sono memorizzata con 10.000 punti e opera con 20.000 di frequenza di cambiamento, ho una banda passante di al più 10 kHz, completamente ne avrò un pochino meno, e per ottenere le varie frequenze dovrò leggere questa tabella, quindi il vettorone di 10.000 numeri, me lo devo leggere con passi variabili e certamente superiori a 1, visto che la frequenza che viene fuori di queste condizioni operative è 2. Quindi per sentire 20 Hz devo leggere un campione di 10, per leggere 10 volte più veloce, quindi mi tiro fuori 20 Hz. Voglio sentire 10 Hz, 200 Hz, devo leggere un campione di 100. E voglio avere delle frequenze più precise, ecco, mi calcolo gli indirizzi e faccio i giochini sulla parte non intera degli indirizzi sulla base delle tecniche di trattamento e ragionamento di interpolazione, consigliando tutti francamente, facendo un'interpolazione comunque che va sempre la pena, anche se non è un livello di una volta che non la capisco, non c'è. Invece un'istruzione ne usa 3 e ogni campione lo tira fuori comunque. Facendo quello che abbiamo detto prima, riusciamo, fissata la frequenza di campionamento, fissata la dimensione della tabella, si gioca solo sul passo di campionamento, cioè sul passo con cui si va dentro la tabella. E se queste sono le condizioni operative, si gioca solamente avendo dei passi superiori a 1, perché la frequenza base, leggendo la complessa frequenza di campionamento, è troppo bassa rispetto alla banda larga. Quindi sappiamo che siamo in grado, con questa frequenza, di generare frequenze qualsivoglia in banda larga, semplicemente variando con le tecniche che abbiamo detto prima, il passo di campionamento all'interno della tabella. Però tira fuori solo una sinusoide, che oltre ad essere particolarmente gradevole all'inizio, è particolarmente povera in termini informativi. Se voi sentiste solo sinusoide dalla mattina alla sera, non credo che sareste contenti, poi magari so che c'è una corrente che chiama minimalismo, ma non credo che sia in termini di sentire solo sinusoide. Quindi sarebbe un piccolo di minimalismo ancora poco discusso. Una prima cosa che io potrei fare è controllare in ampiezza la sinusoide. Mi costa veramente poco, si sa come fare, vi ho già detto cos'è il gruppo. Se io moltiplico la operazione che ho appena rappresentato, supponiamo di avere un processo che continua a leggere quella sinusoide con lo stesso passo. se io continuo a leggere con lo stesso passo, fissata la dimensione della tabella, fissata la frequenza di campionamento, genero sempre la sinusoide con la stessa frequenza. Se io vado a variare l'ampiezza delle singole ampiezze istantanee dei cicli con una funzione di sviluppo, attenzione che la funzione di sviluppo è lenta rispetto ai cicli della sinusoide di cui stiamo parlando. Supponiamo di aver detto prima di generare 200 Hz che alcune sono grave. Abbiamo detto che dovremmo leggere un campione ogni 100. Avremmo 200 cicli al secondo, 200 Hz. Mentre in sviluppo, se la nota è una nota che dura mezzo secondo, durerebbe 100 cicli. Quindi è molto più lento l'inviluppo come funzione rispetto alla sinusoide. Perché la sinusoide di banda audio, anche nei casi più bassi, più gravi, 20 Hz, vuol dire che abbiamo 20 cicli al secondo. L'inviluppo, almeno un decimo di secondo, durerà enormemente se il suono è molto corto. Più è lungo il suono, è più lungo l'inviluppo. Quindi l'inviluppo in qualche modo mi dice, supponiamo che la fase di sostenuta è a livello 1, mi dice che l'inizio suona più forte, poi si stabilizza su 1 e poi scende giù. E che cosa vuol dire? Se questo dura mezzo secondo, vuol dire che questi sono 100 cicli e quindi io devo moltiplicare per i primi 5 cicli così, crescendo, poi fra altri 3 o 4 cicli in modo decrescente, poi una famiglia di cicli in modo stabile, poi tornate 15 cicli in modo di via più basso. Quindi questa specie di funzione sarà a sua volta trattata in modo discreto per fungere da moltiplicatore di questa oscillazione che invece continua a entrare nel suo ciclo, continua a ripetersi. Però questo ciclo continua a allargarsi o stringersi sulla base del fattore moltiplicativo che gli arriva da qua. Però siamo sempre di una sinusoide semplice. Siamo di una sinusoide in cui c'è un potenziometro, in pratica c'è un potenziometro molto più. Quando sale aumenta l'ampiezza, quando diminuisce quando c'è scritto la potenziometro sempre un certo percentuale. La sinusoide continua a oscillare, viene moltiplicata per zero perché le potenze istantanee non escono molto. Potrebbe
essere posto di moltiplicare per numeri minori di 1,
questo è l'errore. Grazie. Il vostro collega sta confondendo gli indirizzi del vettore con i contenuti del posizionamento. Io sto parlando di moltiplicazione dei valori, perché sto attenuando o amplificando l'ampiezza del segnale. Quindi parametri superiori in chiave 1, cioè amplificazioni o attenuazioni che derivano da rigore 1, sono applicati via via alle ampiezze istantanee che vado a generare da qua. Quello di cui abbiamo parlato prima era la moltiplicazione degli indirizzi per ottenere diverse frequenze. Ora, per controllare la frequenza, io mi devo muovere con un passo che varia e il passo quasi tutti. Quindi lo ringrazio perché è meglio dirlo adesso piuttosto che dopo che ho scritto la domanda. Non importa, intanto scrivo questa cosa qua, poi adesso spiego dove è così che non lo dico. Però comunque invece quello che sto dicendo è quello di confondere gli indirizzi con i contenuti. Quindi, controllare la frequenza lo facciamo variando gli indirizzi che ci permettono di accendere il valore di ampiezza. Controllare l'ampiezza lo facciamo variando i valori delle ampiezze che abbiamo ottenuto mediante gli indirizzi. Lei invece voleva dire?
Volevo capire se non so se abbiamo cambiato il modo di aumentare o diminuire l'ampiezza che sappiamo, perché parlando di tipo e
come prima manipolazione, sì, io ho cercato di dire questo. Partendo dalla sinusoide come ci capate, utilizzando una certa frequenza una volta fissato il passo all'interno della tabella, e mantenendo fissa questa frequenza, controlliamo l'ampiezza per produrre una sinusoide che cominci ad assomigliare a qualche cosa di interessante mentalmente, quindi che abbia un suono che non sta sempre fisso. Mentre io schiaccio l'organetto, quando schiaccio il tasto non è sensibile. Quindi schiaccio e da quando tengo schiacciato, quando muovo, sempre di per fare qualcosa un pochino meglio, cominciamo a introdurre un controllo di ampiezza per cui il suono prima diventa più forte, poi si abbassa un po', poi sta lì in posta azionaria, poi scende. Quindi manipoliamo le ampiezze
per una certa quantità di cicli, intanto quanto deve essere la durata della nota. In pratica, se questo dura un decimo di secondo, vuol dire che è una nota un decimo di secondo. Se dura due decimi di secondo, vuol dire che sono due decimi di secondo, l'ipotesi che facevamo prima è forse mezzo secondo, e nell'ipotesi del suono a frequenza 200 Hz, deve venire a 100 cicli, un mezzo secondo. 100 cicli distribuiti nella fase di fase di sviluppo, quindi nella fase in cui allora siamo rimasti ancora alla situazione in cui abbiamo solamente una sinusoide ed è una sinusoide controllata sulle antenne. Allora, martedì facciamo questo, e cioè vediamo come non produrre una sola sinusoide, ma produrre una combinazione di sinusoide per fare suoni complessi. Vedremo come ottenere delle feedback interessanti combinando con una varietà dinamica di controllo dell'ampiezza e della frequenza di diversi componenti. In un suono musicalmente interessante non ci sono le stesse frequenze dell'inizio alla fine del suono. Quando io schiaccio il tasto del pianoforte o peggio ancora sotto uno strumento a fiato, le componenti in frequenza che sono nella fase iniziale sono molto diverse da quelle che ci sono dopo. Quindi, se voglio fare dei suoni interessanti dal punto di vista realistico, ti devo fare in modo che all'interno dello stesso suono le frequenze possano apparire e scomparire, essere più rilevanti o meno rilevanti. Quello che caratterizza certi strumenti è la dominanza di certe armoniche, perché ci sono certi strumenti a fiato dove il doppio della fondamentale è dominante oppure il triplo della fondamentale dipende. È quello che fa la distinzione tra un suono impostumato, quando non c'è questo suono. È ovvio perché se togliete i fiati in attacco, diventano meno distinguibili di questo strumento piano, che la fase di sostenuto del strumento piano è meno caratterizzata, perché la fase del tanto più caratterizzata. La prossima volta parliamo della sintetizzazione in senso proprio. Oggi siamo arrivati a mettere la base. La base è il procedimentatore digitale. Il procedimentatore digitale l'ho fatto vedere che può essere interpretato in base, interpretato nel senso più ampio possibile. Il procedimentatore digitale vuol dire informazione messa in una tabella e percorribile a varie velocità ed eventualmente con vari fattori.
Saluta Nick. Ciao Nick, è stato un piacere. Saluta tanto la mamma. Saluta tanto tua mamma quando torni a casa, mi raccomando.
Sì, sì.
Ciao.